buonasera a tutti i colleghi, buonasera al pubblico presente e ai signori giornalisti. Informo a norma dell'articolo 19 del regolamento comunale per il funzionamento del Consiglio Comunale che la ripresa della seduta di Consiglio Comunale è diffusa a mezzo streaming con telecamera sul sito web del Comune in tempo reale e dell'esistenza di una telecamera per le trasmissioni delle immagini. Invito il vice segretario generale, la dottoressa Battaini, a procedere con l'appello dei consiglieri presenti.
Sì, allora Cerutti Massimo, Zanetta Massimo, Pagani Michele, Pastore Maria Piera, Moia Vittorino, Vicario Diego, Mora Andrea, Manca Mariano, Nonnis Roberto,
presente.
La Terza Luigi, Fornara Pier Giorgio, Cerutti Emanuele, Pastore Pierluigi, Faggiano Roberto, Calderoni Simone, Fornara Andrea.
Bene, constatata la presenza del numero legale, alle ore 18.08 dichiaro aperta la seduta del Consiglio Comunale. Prima di passare la parola al Sindaco per le comunicazioni, vi voglio informare che in base all'articolo 11 del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale è pervenuta una richiesta dal consigliere Manca Mariano di poter aderire al gruppo consigliare di Fratelli d'Italia e il consigliere Luigi La Terza ha aderito alla annessione del consigliere Manca Mariano. Quindi da oggi il gruppo consigliare dei Fratelli d'Italia da 1 passa a 2. Grazie. Prego la parola al Sindaco per le comunicazioni. Prego, signor Sindaco.
Okay. Grazie, signor Presidente. Non rubarmi i fogli, grazie. Buonasera a tutti. Allora, vi do anch'io due comunicazioni. La prima è una variazione, devo comunicare con deliberazione della Giunta Comunale numero 56 del 14 maggio 2019, un adeguamento dei residui presunti al 31 dicembre 2018 contenuti nel bilancio di previsione 2019-2021 e variazioni alle dotazioni di cassa nel bilancio di previsione 2019-2021. Voglio inoltre comunicare che sono state rivisitate alcune deleghe assessorili, ritenuto di individuare in materia più chiara ed esaustiva il contenuto di alcune deleghe assessorili, nonché di provvedere al riassestamento limitato della viabilità e alla polizia locale, valutato di scindere la delega delle viabilità e dei servizi tecnologici nelle materie di viabilità e infrastrutture stradali e di ridefinire in materia di gemellaggi, congemellaggi e cooperazione internazionale. Di attribuire quindi al vice sindaco Zanetta Ignazio Stefano le deleghe assessorili riguardanti la polizia locale e infrastrutture stradali. Lui oltretutto ha già la delega al gemellaggio e viene inclusa anche la cooperazione internazionale. E a me ritorna la viabilità. Questa era una comunicazione che vi volevo dire che è avvenuta nei giorni scorsi, probabilmente l'avete anche letto sui giornali. Grazie.
Grazie signor Sindaco. Passiamo con la proposta di delibera numero 2, ratifica della deliberazione di giunta comunale numero 64 del 28/5/2019 ad oggetto variazione al bilancio di previsione 2019-2021 ai sensi dell'articolo 175,4 del decreto legislativo 267/2000 al documento unico di programmazione e dalle dotazioni di cassa. Prego la parola al vice sindaco Ignazio Zanetta.
Grazie Presidente, signor Sindaco, ai colleghi di Giunta e Consiglio, al pubblico presente che ci assiste da casa, buonasera a tutti. La prima delle delibere che vi porto questa sera all'attenzione è la ratifica della delibera di Giunta Comunale numero 37 del 5 giugno, delibera passata anche alla Commissione Bilancio. È una variazione che la Giunta ha effettuato con i poteri del Consiglio, quindi previsto poi dalla norma che alla prima occasione venga, al primo Consiglio Comunale utile, venga poi ratificata. È una variazione che cuba di circa 180.000 euro in conto capitale, 10.000 euro di parte corrente, 130.000 euro in inserimento. È un inserimento nel nostro bilancio di un contributo che ci è stato assegnato dal Ministero dello Sviluppo Economico per vincolato alla realizzazione di interventi sull'efficientamento energetico, in questo caso del Palazzo Comunale, che sono da fare entro il 31 ottobre 2019, quindi abbiamo optato per procedere subito dai primi di giugno con la delibera per poter andare a variare il bilancio, in modo da poter fare in modo che gli uffici potessero partire fin da subito. Abbiamo colto l'occasione, stante che dovevamo fare comunque questa variazione al bilancio, per applicare avanzo per 50.000 euro per la sostituzione di autoveicoli della polizia locale, che verranno poi verificati e acquistati nel corso, spero, di questa estate, e poi sono 10.000 euro che vengono di parte corrente, che vengono ristornati in base a delle valutazioni, comunque delle variazioni che avevamo fatto in precedenza. Grazie.
Grazie vice sindaco, abbiamo aperto la discussione. Prego i consiglieri che vuole prendere la parola.
Sì, buonasera sindaco, assessori, consiglieri, colleghi consiglieri, il pubblico. Solo in merito alla sostituzione del parco auto, come abbiamo già avuto modo di chiedere in commissione, se era previsto eventualmente l'acquisto di macchine elettriche anche, visto che è stata anche ci siamo appena dotati di una colonnina, e potrebbe anche essere magari interessante da questo punto di vista nel rispetto dell'ambiente. Grazie.
Grazie consigliere Faggiano. Passo la parola al vice sindaco Zanetta per la risposta. Scusate, stasera abbiamo dei problemi con i microfoni, come avete notato.
Abbiamo problemi con i microfoni, adesso come audio sapete che abbiamo modificato l'impianto sia delle casse che di tutta la parte, adesso il prossimo intervento potrà riguardare la parte dei microfoni, che dopo 20 anni ormai ci stanno lasciando. Auto elettrica pura non l'abbiamo ancora presa in considerazione, tanto che anche i costi sono elevati. Con la cifra che abbiamo a disposizione si pensava di sostituire due veicoli che tengano comunque in considerazione il fatto di essere almeno a GPL, uno e si stava poi valutando eventualmente un'ibrida benzina elettrico. L'elettrico puro sicuramente sarà di interesse, magari una macchina più piccola per poter servire anche il centro, e diciamo che l'intenzione, l'obiettivo c'è, stiamo guardandoci in giro se riusciamo a trovare anche dei contributi ad hoc per poter procedere con questo acquisto. Comunque sicuramente non saranno gli autoveicoli inquinanti, o comunque risponderanno a norme che sono magari non elettriche pure, ma ci avviciniamo. Io non spiego più.
Grazie Vice Sindaco. Prego la parola al consigliere Fornara Pier Giorgio.
Sì, grazie, buonasera a tutti. No, non era mia intenzione intervenire sul punto perché condivido la scelta, però ero anche curioso di sapere, visto che è un contributo statale questo qui dei 130.000, quali sarebbero i lavori da fare per effettuare davvero un risparmio energetico. Secondo, sull'auto elettrica io ce l'ho e sconsiglio di comprarla. Quindi
no, allora per rispondere al consigliere Fornara, voi tanto avete visto in questi giorni che a Borgomanero finalmente sono presenti 5 postazioni, 5 punti doppi, alcuni singoli, dove poter procedere con la ricarica delle auto elettriche. Quindi rispetto ai 130.000 euro non ho qui la collega ai lavori pubblici patrimonio, ma in linea di massima credo di poter ricordare che riguarderanno interventi sulla sostituzione di serramenti, sull'insufflaggio di alcune pareti della parte nuova, a memoria, sto andando sulla sostituzione delle lampade a incandescenza con lampade a LED, di doppi vetri e poi altri interventi. In questo momento non seguendolo direttamente, però, diciamo, il grosso comunque riguarderanno serramenti e insufflaggio delle pareti, quindi protezione delle stesse. Poi quando arriverà la collega Zanetta eventualmente potrà darvi qualche dettaglio in più. Per il momento stanno lavorando in questa fase, in questa ottica.
Grazie Vice Sindaco. Qualche altro consigliere vuole intervenire? Se non ci sono altri interventi, passerei alle dichiarazioni di voto. Ci sono delle dichiarazioni di voto? Se non ci sono dichiarazioni di voto, passerei alla votazione della proposta di delibera numero 3. Numero 2, ratifica della deliberazione di giunta comunale numero 64 del 28/5/2019. Ad oggetto variazione al bilancio di previsione 2019-2021, ai sensi dell'articolo 175,4 del decreto legislativo 267/2000, al documento unico di programmazione e alle dotazioni di cassa. Astenuti? Contrari? Favorevoli? Favorevoli all'unanimità. Procediamo anche con l'immediata eseguibilità, sempre per la delibera appena citata. Astenuti? Astenuto il consigliere Emanuele Cerutti. Contrari? Nessun contrario. Favorevoli? Consigliere? Perfetto. Bene. Possiamo proseguire con la proposta di delibera numero 3, approvazione del regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento ex decreto legge 34/2019. Passo la parola al vice sindaco Ignazio Zanetta.
Grazie Presidente, anche quest'anno come l'anno scorso portiamo alla vostra attenzione l'approvazione di un regolamento sulla definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse, parliamo di rottamazione, sulle ingiunzioni di pagamento fatte dal Comune. Avevamo già un regolamento approvato l'anno scorso, ma che riguardava la normativa dell'anno scorso, che comunque cambiata, abbiamo optato e opzionato per andare a portarne
qualcuno ex novo piuttosto che stare a modificare un esistente che avrebbe comportato qualche problema in più e poi era comunque riferito a una norma di legge che non riguarda questo ulteriore regolamento. Quindi questo regolamento deve essere approvato entro il 1° luglio, quindi oggi era l'ultima data utile, comunque entro la fine di giugno, una data utile per portare all'attenzione del Consiglio Comunale, riguarda le ingenzioni di pagamento effettuate fatte dal Comune di Borgo Manero, dando la possibilità anche qua di scontare le sanzioni. Vengono un regolamento abbastanza semplice, sono 9 articoli, ripeto, è sulla falsariga di quello dell'anno scorso, seguiamo quelle che sono le indicazioni della normativa nazionale, sia circa le possibilità di saldare in un'unica rata oppure in 4 rate o in 8 rate, se non mi sbaglio, comunque tutto dovesse aderire al regolamento, dovrebbe saldare tutto entro il 30 settembre 2021, così come previsto dalla normativa vigente. Grazie.
Grazie Vice Sindaco. Dichiaro aperta la discussione. Prego colleghi consiglieri, chi vuole intervenire? Prego consigliere Pastore.
Sì, solo per un'informazione, anzi innanzitutto buonasera a tutti. Solo per un'informazione, come voi saprete sicuramente, qualche tempo fa, non molto tempo fa, è stato arrestato Mario Marenco, che non è Mario Marenco quello di alto gradimento, ma un certo Marenco che era quello della Borsalino, eccetera, eccetera, che se non ricordo male aveva anche degli interessi per quanto riguarda la metano città ed era probabilmente in sofferenza con i pagamenti. Vorrei capire se questa sofferenza che aveva nei confronti del Comune di Borgomanero, dato che non si tratta della multa da 30 euro che uno non ha pagato, ma si trattava di qualche centinaio di migliaia di euro, vorrei capire se è rientrato, può utilizzare in che modo eventualmente può utilizzare questo regolamento per rientrare, se magari è già rientrato, non lo so, è giusto per capire, dato che è una cifra importante, mi piacerebbe sapere se è rientrato, perché non si tratta di 4 multe o di una TASI, si tratta di qualche milione di euro, insomma. Grazie.
Grazie consigliere Pierluigi Pastore. Prego la parola al Vice Sindaco per la risposta.
È una situazione complessa e lunga, come lei sa, di cui abbiamo già avuto modo di parlarne. Il primo decreto di ingiunzione di pagamento che era stato fatto a suo tempo è stato completamente saldato, a questo ne sono seguiti però altri 2 e con il terzo siamo in opposizione in ambito di Tribunale Civile, quando avrò qualche altra notizia gliela notizierò magari anche in sede di capigruppo. Sono in corso una serie di analisi dei dati rispetto alle metodologie di calcolo che portano alla rata che è stata stabilita non dalla convenzione ma in base ai parametri stabiliti dalla convenzione e che da un anno con l'altro è passata da 300.000 euro a 980 se non mi sbaglio, dottoressa Battaini, 980. La ditta ha lamentato fin da subito una sproporzionalità rispetto agli utili e rispetto all'andamento normale di gestione che era quello dei 300.000 euro l'anno, trovandosene quasi più del triplo. Oggi si sta con consulenti da parte del Comune, con periti, si sta analizzando anche in sede civile per capire la correttezza dei conteggi che sono stati effettuati, stante qualche anche difficoltà a volte nel comunicare con le agenzie garanti di quest'altro. Quindi avrò modo di notiziare poi in sede di capigruppo sull'andamento di questa causa che abbiamo in corso. Per quanto riguarda il secondo decreto esecutivo, e anche qui ci siamo affidati per capire come arrivare a una rateizzazione seria e concreta senza dover procedere con dire, con esecuzione importante, possiamo trovare un accordo, però oggi la valutazione prima da farsi è la correttezza del sistema di calcolo che ha portato all'esplosione di questa cifra, motivo per cui il Comune sta controllando e verificando che tutto sia corretto. Qualora lo fosse, parliamo con questa agevolazione, la possibilità di scontare le sanzioni, sono già importi comunque elevati, come lei ben ha sottolineato, si tratta nell'interesse nostro di portare a casa quello che è dovuto al Comune e quindi ci auspichiamo di avere a breve notizie, anche se non sbaglio, a breve ci saranno alcune udienze che potrebbero comunque portarci ad avere maggiori informazioni da condividere. Grazie.
Grazie Vice Sindaco. Qualche altro consigliere vuole intervenire? Consigliere Faggiano, prego.
Sì. Okay. No, solamente per chiedere la misura delle posizioni pendenti che possono accedere a questa definizione agevolata e se è stata fatta eventualmente una previsione in termini di gettito di entrata. Grazie.
Sentiamo il consigliere Pierluigi Pastore, prego.
Sì, volevo ancora intervenire un attimo riguardo della questione della metano, perché è vero che c'è stato un salto di cifra tra l'inizio, cioè da 300.000 siamo passati a 900.000, ma quei parametri a cui faceva riferimento il Vice Sindaco mi risulta che non siano dei parametri stabiliti dall'amministrazione comunale, ma sono parametri stabiliti dall'autorità, dall'autorità dell'energia. Quindi è l'applicazione di quei parametri stabiliti che ha portato a quei valori, e comunque loro hanno sottoscritto una convenzione, quindi lo sapevano benissimo quali erano i termini della situazione. Inoltre voglio anche significare che ai cittadini di Borgomanero, se prima costava 200.000 lire, 200 euro a portare un contatore del gas, adesso costa almeno 1.000 euro e non ci sono più le agevolazioni che c'erano. Ogni contatore aveva diritto a 50 metri di tubazione per l'allacciamento gratis. Oggi si paga tutto fino all'ultimo mezzo metro di tubazione. Quindi sicuramente ci saranno stati dei parametri penalizzanti nei confronti della società della metano, però anche loro ci hanno messo del loro per cercare di portare a casa tutto quello che potevano portare a casa. E quindi credo che la questione possa essere magari ridefinita complessivamente, perché non dimentichiamo che queste sono alla fine delle tassazioni occulte, perché quando ti vengono a mancare alcuni diritti consolidati, queste sono alla fine delle tassazioni occulte che chi deve allacciarsi alla metano deve comunque assecondare. Grazie.
Grazie consigliere Pierluigi Pastore. Prego consigliere Emanuele Cerutti.
Sì, grazie, buonasera a tutti. Molto velocemente, condivido la richiesta di una previsione di gettito che ha già fatto però il collega Faggiano, e poi una domanda più generale: non ho capito, per questione di immediata eseguibilità, qual è il termine entro la quale va approvata, non ho capito se fine giugno o fine luglio. Al volo, grazie.
Se non ci sono altri interventi da parte dei consiglieri, passerei la parola al Vice Sindaco per le risposte. Prego, Vice Sindaco.
Grazie Presidente. Rispetto ai parametri di calcolo, sono stabiliti dalla Convenzione, che fanno riferimento a una voce che è stabilita dall'autorità garante, ma il sistema ed è una delle voci che partecipano alla formulazione di, e quindi non è che lo stabilisce l'autorità garante, viene stabilito un parametro che rientra in un sistema di calcolo stabilito dalla convenzione e via. Quindi da una parte il sistema di calcolo rispetto al parametro, parametro corretto o meno, questo è stato contestato ed è in fase di verifica. Noi abbiamo i nostri, siamo convinti che siano corretti, però abbiamo anche bisogno di esserne sicuri, e quindi sia conferiti, che oggi poi vedremo cosa accadrà più avanti. Rispetto ai vari conteggi, approfittiamo del segretario dottoressa Battaglini, vice segretario, che oggi è qua, e quindi chiedo a lei supporto tecnico rispetto al numero di possibili ingiunzioni che potrebbero beneficiare di questa rottamazione. E altro, mi sembra che avete. La scadenza deve essere approvata dal Consiglio Comunale entro il 30 di giugno, ma essendo il 30 di giugno domenica scatta il 1 luglio, quindi deve essere tassativamente approvata, e sulla questione di essere esecutiva credo pure, però faccio veglia.
Grazie Vice Sindaco, prego dottoressa Battaglini per integrare la risposta.
Sì, allora per quanto riguarda la previsione di gettito non è stata fatta perché diventa difficile. Le ingiunzioni che potrebbero beneficiare di questa cosa riguardano prevalentemente la TARES, la tassa rifiuti del 2013, perché tutti gli altri sono già in riscossione con ex Equitalia, ora Agenzia delle Riscossioni, per cui beneficiano della definizione di Equitalia. Il gettito della TARES 2013 che era in riscossione era di circa 250.000 euro. Quanti possano aderire diventa difficile prevederlo. In una precedente definizione sinceramente l'adesione è stata molto bassa, per cui non abbiamo fatto nessuna previsione di gettito, è solo un'opportunità che viene data ulteriore a chi volesse aderire.
Grazie dottoressa Battaglini. Se non c'è nessun altro intervento passerei alle dichiarazioni di voto. Prego consigliere Fagiano.
Sì, in ragione del fatto che non ci sono numeri di previsione e che anche l'altra volta, come già stato detto in commissione, aveva aderito una sola persona che poi non ha portato a termine neanche l'impegno preso, noi ci asterremo su questa votazione. Grazie.
Grazie consigliere Fagiano. Qualche altra dichiarazione? Prego consigliere Pastore Pierluigi.
Io sono molto preoccupato perché questo fallimento del Marenco è il secondo fallimento più importante dopo quello della Parmalat, quindi non è che stiamo parlando di poche cose, e quindi stiamo parlando di impegni molto gravosi, e quindi sono seriamente preoccupato sul fatto che il Comune di Borgonero possa rientrare con il debito del credito che ha. Quindi anche in considerazione di questo caso anch'io mi asterrò dalla votazione. Grazie.
Grazie consigliere Pierluigi Pastore. Qualche altra dichiarazione di voto? Se non ci sono dichiarazioni di voto passerei alla votazione della proposta di delibera numero 3 ad oggetto approvazione e regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzione di pagamento ex decreto legge 34/2019. Astenuti? Allora, astenuti Fornara Pier Giorgio, Cirutti Emanuele, Pastore Pierluigi, Fagiano Roberto Cataldo e Calderoni Simone. Contrari? Nessun contrario. Favorevoli? Sì. Procediamo con le... Esatto. Procediamo con l'immediata eseguibilità della proposta di delibera numero 3 appena citata. Astenuti? Astenuto Fornara Pier Giorgio. Contrari? Favorevoli? Tutti favorevoli tranne il consigliere Pier Giorgio Fornara. Procediamo con la proposta di delibera numero 4. Ad oggetto approvazione e regolamento per l'esecuzione di opere comportanti la manomissione di suolo pubblico. Passo la parola sempre al vice sindaco Ignazio Zanetti.
Grazie Presidente. Anche questa modifica di regolamento è stata sottoposta alla Commissione congiunta 1 e 2, 1 e 3, quindi sia che servizi pubblici e dall'urbanistica rispetto alla commissione bilancio, se non sbaglio. Giusto? E andiamo ad aggiornare il nostro regolamento sulla manomissione del sedime stradale con alcune normative, tra l'altro 2013-2013, sulle operazioni di scavo e ripristino per la prosa di infrastrutture digitali, infrastrutture stradali e quindi e delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. Adeguiamo un regolamento che non prevedeva determinate tipologie di scavo alle nuove tipologie di scavo, il tutto per tanto sistemare il regolamento in ambito di normativa nazionale, perché la norma nazionale è presente e ne prevede la facoltà, il nostro regolamento non la prevedeva, soprattutto in termini poi di tipologie di ripristino rispetto alle tipologie di scavo. Quindi gli uffici hanno lavorato su stimolo per fare in modo di inserire quelle che sono le previsioni normative sia in termini di tipologia che di ripristino e di adeguare il nostro regolamento così come vi è stato sottoposto in commissione e alla vostra attenzione. Grazie.
Grazie Vice Sindaco. Dichiaro aperta la discussione. Ha lasciato acceso Pierluigi Pastore. Vuole un intervento?
Sì, solo per ribadire il concetto che venga data pubblicità quando c'è una previsione di asfaltatura delle strade. Cioè, è contenuto nel regolamento questa cosa, no? Però è importante che quando c'è una progettazione, diciamo, stabilita nel tempo di asfaltatura di una strada, venga magari data un minimo di pubblicità anche con l'affissione di foglietti A4 per dire asfaltiamo la via Noce, dico una via a caso, no? Se qualcuno deve fare degli allacciamenti che li faccia prima dell'asfaltatura, perché poi succede sempre regolarmente che poi quando è dopo 3 giorni che l'hai asfaltata c'è quello che deve fare il nuovo allacciamento. Sì, ho capito, però quando tu hai a che fare con l'allacciamento dell'acqua è rotto e c'è il tubo rotto perché è marcio, non gli puoi dire che sta senza acqua, lo devi per forza, cioè ci sono poi delle condizioni che sono igienico-sanitarie che sono prioritarie rispetto all'asfaltatura della strada. Capisco che tu dici non la fai, però ci sono delle condizioni che sulle quali non sono derogabili. Se in una casa manca l'acqua perché c'è il tubo rotto, mi dispiace ma la rompi la strada. Anche, cioè, non è che va bene se devi mettere giù i fiori o piantare la ginestra, ma se hai rotto l'acquedotto e non hai acqua non c'è mica tanto da fare. Quindi che si sappia che la gente sia cioè questa è una questione di informazione, no? Che può essere messa sia sul sito ma può anche essere messa banalmente con un foglietto A4 sul palo della luce dell'asfaltatura o quando si ha la previsione dell'asfaltatura. Grazie.
Grazie consigliere Pierluigi Pastore. Qualche altro intervento?
Ma posso.
Se non c'è nessun altro intervento passerei la parola al vice sindaco per la risposta. Prego vice sindaco.
Grazie. Beh, è logico che cerchiamo di dare massima pubblicità a quello che facciamo, compreso l'asfaltatura delle strade. Le ditte tutte. A tutte le ditte di servizi vengono comunicati per iscritto tutti i lavori che faremo e che abbiamo intenzione di fare, appunto perché le stesse provvedano a fare i lavori che devono fare, perché se manca l'acqua a caso di qualcuno non è che si accorge il giorno che andiamo ad asfaltare, si accorgerà ben prima. Quindi noi per tempo comunichiamo ad acquedotto, ad acque, a metano, a chiunque, a telecom, a tutti i servizi, le strade che saranno soggette ad asfaltatura, dico non lo fai, nel senso è logico che se oggi ho asfaltato dal regolamento per 2 anni non ti vieni a inventare di fare qualcosa che non devi far prima. Se hai un'urgenza che ti manca l'acqua, probabilmente ti sei accorto anche prima, no? Mi auguro di iniziare a fare i lavori e le ditte sono comunque informate per tempo, a cui si chiede non solo di fare tutti i lavori che devono prima che le strade siano asfaltate, ma anche magari di assicurarsi che i tombini, chiusini o come si chiamano di competenza vengano sistemati, accordandosi magari durante l'esecuzione dei lavori con le ditte che lo stanno facendo, perché il comune pensa a quelli chiaramente di sua proprietà e invita gli altri di proprietà degli altri enti gestori a concordare e fare in modo che se hanno dei problemi vengano sistemati. Quindi le comunicazioni ci sono. Comunicare ai cittadini con un foglio A4 appeso su un palo della luce mi sembra un sistema un po' vecchio, perché mi vedo alla via Matteotti lunga 6 chilometri dove no, che abbiamo fatto l'altro giorno ad appendere tutte queste cose. Cercheremo di migliorare anche in questo caso la comunicazione, prenderemo in considerazione anche i cartelli sui pali, cioè, però diciamo che la programmazione, la comunicazione degli interventi che facciamo agli interventi che facciamo viene data e si cerca di dare la massima pubblicità, cercando di raggiungere tutti, alle ditte scriviamo, i cittadini cercheremo poi di capire come poter migliorare la comunicazione, se sarà fattibile, come prenderemo spunto anche dai suoi suggerimenti.
Grazie Vice Sindaco. Qualche altro consigliere vuole intervenire?
Sì. La mia osservazione non era per le ditte, che capisco benissimo che sono avvertite prima, era per il cittadino, che potrebbe anche non essere al corrente delle iniziative del Comune, cioè non è detto che lo sappia tempestivamente, quindi il fatto che possa avere dei disagi, è chiaro che se lo sa fa anche, poi non è da dire che non tutti leggono internet o hanno accesso a questi mezzi, quindi cercare di migliorare questa comunicazione, poi voi siete più intelligenti e magari trovate un'altra soluzione più
grazie consigliere Pierluigi Pastore. Qualche altro consigliere vuole intervenire? Se non c'è nessun altro intervento passerei alle dichiarazioni di voto. Qualche collega vuole fare una dichiarazione di voto? Se non ci sono dichiarazioni di voto passerei alla votazione della proposta di delibera numero 4. Ad oggetto approvazione e regolamento per l'esecuzione di opere comportanti la manomissione del suolo pubblico. Astenuti? Nessuno astenuto? Contrari? Nessun contrario? Favorevoli? Procediamo anche con l'immediata eseguibilità della proposta di delibera numero 4. Astenuti? Astenuto consigliere Emanuele Cerutti e il consigliere Roberto Faggiano. Contrari? Nessun contrario? Favorevoli? Procediamo con la proposta di delibera numero 5, ad oggetto accorpamento al demanio stradale comunale di aree private destinate ininterrottamente ad uso pubblico ultraventennale ai sensi dell'articolo 31, commi 21 e 22 della legge 23 dicembre 1998, numero 448. Prego Vice Sindaco per la relazione.
Grazie Presidente, con questa prima delibera andiamo ad accorpare al demanio stradale un pezzo di un mappale che è rimasto in proprietà a un condominio, quando sullo stesso da più di 20 anni esiste invece una strada pubblica, quindi non era stato a suo tempo parcellizzato o comunque sistemato. Abbiamo avuto modo, parliamo della via Aldo Moro, comunque abbiamo avuto modo di ritenere che dopo più di 20 anni si potesse andare a sistemare questa questione, quindi viene ceduto questo pezzo, di questo triangolo del lotto 221 accorpato al demanio stradale, quindi è già strada su cui si passa da tanto tempo, andiamo solo a sistemare le carte. Grazie.
Grazie Vice Sindaco. Dichiaro aperta la discussione, prego colleghi consiglieri. Consigliere Roberto Faggiano, prego.
No, volevo solo chiedere un chiarimento se si tratta del condominio che è sull'angolo. Grazie, se sapete dargli questa dove c'era il condominio, dove c'è spazio donna, ecco, se mi dite che è quello, per cortesia.
Prego Vice Sindaco. Prego signor Sindaco.
Grazie. Sono venuti a parlare con me, sono i signori Signini e Baraldi, perché dopo un tot di anni avevano questa situazione che era, quando mi hanno parlato, perdonatemi, ma era anche imbarazzante, insomma, no? E abbiamo parlato con l'architetto Manuelli e dopodiché abbiamo promesso loro che l'abbiamo portata in consiglio comunale e sistemata. Purtroppo di realtà come questa sul nostro territorio ce ne sono tante. e ringrazio gli uffici assieme all'assessore che si stanno interessando a cercare di sistemare pian piano tutte queste cose attraverso anche il nostro segretario per appunto cercare di andare incontro ai cittadini, anche perché abbiamo delle viabilità oggi, e porto l'esempio della via Ghiglione che è ancora di parecchi, cioè la strada è interessata alla stessa problematica di questo punto all'ordine del giorno, e chiaramente stiamo cercando di dare, insomma, avere un occhio di riguardo anche per queste cose. Grazie.
Grazie signor Sindaco. Qualche altro? Prego, consigliere Roberto Faggiano.
Solo per specificare che non c'era polemica, era solo una questione di opportunità, perché avendo io un conflitto di interessi, se fosse stato quello non avrei partecipato al voto, solo per quello.
Quindi, allora, lei cita la domanda del consigliere Faggiano, quindi... Okay, perfetto. Qualche altro consigliere vuole intervenire prima delle dichiarazioni di voto? Se non ci sono dichiarazioni di voto, passerei alla votazione della proposta di delibera numero 5, accorpamento al demanio stradale comunale di aree private destinate ininterrottamente ad uso pubblico ultraventennale, ai sensi dell'articolo 31, comma 21 e 22 della legge 23 dicembre 1998, numero 448. Astenuti? Contrari? Favorevoli? Favorevoli all'unanimità. Passiamo alla proposta di delibera numero 6, ad oggetto acquisizione gratuita immobili adiacenti via stretta da destinare a finalità pubbliche e viabilità. Prego la parola sempre al vice sindaco Ignazio Zanetti.
Adesso, grazie. Grazie signor Presidente, con quest'altra delibera invece andiamo ad acquisire, per poi completare e sistemare, la via stretta. Voi sapete dove si trova, la via stretta è in che condizione si trova poi la parte soprattutto finale, la parte iniziale di via stretta già pubblica è stata riasfaltata circa 2 anni fa, comunque all'inizio del mandato. Rimane da completare quindi la volontà di acquisirla in modo da poter completare questa strada e farla poi collegare anche quella che sarà poi domani la via Pennaglia e la sua continuazione. Quindi portiamo anche questa acquisizione al patrimonio comunale in modo che poi si possa sistemare. Grazie.
Grazie vice sindaco. Qualche altro consigliere? Dichiaro aperta la discussione. Prego, consigliere Pierluigi Pastore.
Non ricordo se in questo ragionamento c'è anche il collegamento con la via Cascini, con il vicolo Cascinino, per chiudere quell'anello che c'è tra la via stretta e il vicolo Cascinino. C'è in fondo il vicolo Cascinino, ci sono 50 metri di terra di nessuno, mi sembra.
Per il momento
dove abita?
Facciamo finire l'intervento così poi passo alla consigliere. Prego,
è il collegamento tra la via stretta, tra la parte finale della via stretta e il vicolo Cascinino. Mi sembra che sia una parte sterrata che potrebbe essere collegato anche con la via Pennaglia, l'ultimo tratto.
Finito la domanda, così passo per le risposte.
Chiedo se c'era anche questo collegamento.
Perfetto. Grazie consigliere Pastore.
Ricompreso anche questo.
Prego la risposta a per questo vice sindaco sì. Ignazio Zanetta.
Ma non in questa fase in cui andiamo ad acquisire gratuitamente la parte dei lotti della via stretta. È logico che la volontà è quella di rimaneggiare tutta la viabilità in quell'area e quindi procederemo poi a fare le verifiche anche della via, che in questo momento poi mi sfuggiva dove fosse, mi scuso, nonostante le stia girando da 2 anni quotidianamente, ma sono tante le vie di Borgomanero, a volte ricordarmele tutte non è così semplice. Sapete che in quella zona stiamo procedendo con la progettazione anche del completamento del collegamento, diciamo, della via Pennaglia con la via Gozzano, e
contiamo poi anche lì di andare in gara entro la fine dell'anno. Grazie.
Grazie Vice Sindaco. Qualche altro consigliere vuole intervenire? Prego. Nessun intervento, passerei alle dichiarazioni di voto. Se non ci sono le dichiarazioni di voto, passerei alla votazione della proposta di delibera numero 6, acquisizione gratuita immobile adiacente via Stretta da destinare a finalità pubbliche viabilità. Astenuti? Nessun astenuto. Contrari? Nessun contrario. Favorevoli? Tutti favorevoli. Passiamo alla proposta di delibera numero 7. Ad oggetto acquisizione immobili individuate al CT al foglio 22 mappale 2290, 2292, 2294 e foglio 9 mappale 1927 da destinare a finalità pubbliche e viabilità. Prego la parola all'assessore Zanetta Elisa Lucia.
Grazie signor Presidente, buonasera a tutti, mi scuso per il ritardo ma ero sopra e ho perso la cognizione del tempo. Questa proposta di deliberazione in realtà si collega a quanto appena detto dal vice sindaco Zanetta, infatti avevamo anche discusso di poterla discuterle insieme perché in realtà è di nuovo una acquisizione, ma una parte di acquisizione è destinata alla viabilità sempre di via Stretta e una parte invece è di acquisizione di un lotto di terreno che viene acquisito al patrimonio, quindi la porto io in qualità di assessore al patrimonio. La prima parte, come vi dicevo, sono alcuni lotti terminali in collegamento a quanto appena deliberato, mentre la seconda parte, che è quella che ci interessa un po' di più il mio assessorato, è l'acquisizione di un lotto vicino al cinema moderno, al cinema nuovo, in zona, diciamo, con una forte residenzialità, dove ad oggi non sono presenti aree di carattere pubblico. Quindi abbiamo valutato come giunta e come amministrazione di acquisire questo lotto ad uso servizi pubblici per poter realizzare una piccola area verde a disposizione di quella zona dove sono presenti appunto, come vi dicevo, molte residenze, quindi c'è un'alta capacità anche di persone che vivono, ma attualmente è priva di spazi pubblici. Quindi questa è l'acquisizione del foglio 9 mappale 1927 per un totale complessivo di metri quadri, adesso non so se è segnato, ce lo dico, guardiamo se c'è la misura. Dovrebbero essere 160 metri quadri. Quest'area pubblica nella zona del...
Scusate, facciamo finire, no, l'assessore, poi passo pure le parole.
Scusatemi, ho sbagliato, perché quella è la viabilità, esatto. Mentre 535, scusami Andrea, hai ragione. Sì. L'area pubblica in zona cinema nuovo, 500 metri quadri.
Grazie assessore Elisa Zanetta. Dichiaro aperta la discussione. Qualche collega consigliere vuole intervenire? Se non c'è nessun intervento, passerei alle dichiarazioni di voto. Se non ci sono dichiarazioni di voto, passerei alla votazione della proposta di delibera numero 7. Ad oggetto acquisizione immobili individuati al CT al foglio 22 mappale 2290-292. 2294 e foglio 9 mappale 1927 da destinare a finalità pubbliche e viabilità. Astenuti? Contrari? Favorevoli? All'unanimità. Passiamo alla proposta di delibera numero 8. Ad oggetto approvazione progetto definitivo della variante parziale numero 1 al PRG vigente ai sensi dell'articolo 17,5 della legge regionale 5677. Passo la parola all'assessore Beccaria Annalisa. Prego assessore.
La ringrazio Presidente, buonasera a tutti. In questo punto all'ordine del giorno procediamo dunque con l'approvazione del progetto definitivo della variante numero 1 che, come già visto anche in precedenza, sia nella Commissione Urbanistica e sia nel precedente Consiglio Comunale, prevedeva per il piano degli insediamenti produttivi, quindi località Resega, la necessità di condividere e di apportare alcune modifiche viabilistiche per le quali si era resa appunto necessaria questa variante. Come dicevo, il 7 marzo nel nostro Consiglio Comunale abbiamo adottato il progetto preliminare di questa variante parziale e unitamente alla delibera abbiamo proceduto con la pubblicazione sul sito del Comune di Borgomanero all'albo pretorio online ed abbiamo depositato presso la segreteria del nostro Comune per 30 giorni consecutivi, quindi dall'8 marzo al 7 aprile, gli elaborati e la delibera stessa affinché chiunque potesse prenderne visione e formulare dal 15° al 30° giorno di pubblicazione delle osservazioni e proposte nel pubblico interesse. Non sono pervenuti entro tale data e tra i termini delle proposte o osservazioni e sempre il 21 maggio abbiamo proceduto abbiamo ricevuto, perdonatemi, dalla provincia di Novara il decreto del Presidente numero 73, con il quale appunto venivano soddisfatte le condizioni di cui l'articolo 17,5 e la compatibilità della variante era compatibile con il PTP, quindi diciamo compatibile con le previsioni del piano territoriale provinciale. Abbiamo proceduto poi con l'esclusione della valutazione ambientale strategica VAS, così come constatato, e pertanto questa sera vi chiediamo di approvare definitivamente questo progetto di variante parziale numero 1 e di recepire le indicazioni formulate dalla provincia di Novara con la quale si dice di specificare in norma, in cartografia, che quest'area viene inserita nel perimetro del PIP con la variante parziale 1 vincolata all'attuazione del sistema viabilistico di accesso e collegamento dell'area produttiva. Chiaramente vi do comunicazione, per essere più precisi, che verrà questa variante parziale diventa efficace a seguito della pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 17,7 della legge regionale 56/77 e che questa deliberazione unitamente agli elaborati verrà trasmessa alla provincia di Novara, alla Regione Piemonte e al Ministero. Il responsabile di questo procedimento è il nostro geometra Chiarello. Il termine previsto dal procedimento è 31/12/2019 e il nostro architetto Antonella Manueli, dirigente della divisione tecnica, che ringrazio per la sua presenza e immancabile collaborazione, avrà la responsabilità di controllo di tutti i risultati e coordinamento del lavoro. Grazie.
Grazie assessore Beccaria. Dichiaro aperta la discussione. Qualche consigliere vuole intervenire? Se non c'è nessun intervento passerà alle dichiarazioni di voto. Qualche dichiarazione di voto? Se non ci sono dichiarazioni di voto passerei alla votazione della proposta di delibera numero 8 ad oggetto approvazione progetto definitivo della variante parziale numero 1 al PRG vigente ai sensi dell'articolo 17,5 della legge regionale 56/77. Astenuti? Contrari? Favorevoli? Procediamo anche con l'immediata eseguibilità della proposta di delibera numero 8 appena citata. Astenuti? Astenuti il consigliere Emanuele Cerutti e il consigliere Roberto Faggiano. Contrari? Nessun contrario e favorevoli? Procediamo con la proposta di delibera numero 9, ad oggetto approvazione progetto definitivo della variante parziale numero 2 al PRG vigente ai sensi dell'articolo 17,5 della legge regionale 56/77. Passo la parola all'assessore Beccaria Annalisa per la relazione. Grazie assessore.
Grazie di nuovo signor Presidente. La variante 2, come visto in precedenza, sia in Commissione Urbanistica e sia in Consiglio Comunale riguarda una richiesta formulata dalla società Coscare SRL per la realizzazione di una struttura residenziale per anziani sul territorio nostro comunale. Già il 7 marzo, con appunto la deliberazione del Consiglio Comunale, abbiamo adottato il progetto preliminare di questa variante e abbiamo provveduto a pubblicare sul web, ai sensi dell'articolo 17,7, sempre per 30 giorni, come la precedente variante che abbiamo indicato, affinché potessero arrivare eventuali osservazioni o proposte nel pubblico interesse. Non solo, è stata pubblicata sul web anche ai sensi del decreto legislativo 152 e secondo i disposti della DGR 29 febbraio 2017, sempre nel pubblico interesse affinché gli aventi diritto potessero comunque presentare osservazioni o proposte. Questa deliberazione di adozione di variante parziale e contestualmente alla pubblicazione è stata trasmessa alla provincia di Novara, ad ARPA Piemonte e alla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano Clusio, Ossola e Vercelli. Nel 20 marzo 2019 abbiamo acquisito la nota di ARPA, che ha trasmesso il proprio contributo in merito a questo progetto, ritenendo che questa variante potesse essere esclusa dalla procedura di valutazione ambientale strategica con il recepimento di osservazioni e considerazioni formulate. Cosa succede? In questo caso questa variante è stata esclusa con delibera di giunta comunale 28 maggio dalla procedura di valutazione ambientale strategica e si è proceduto dunque con il prendere atto che, non essendo pervenute delle particolari osservazioni e rientrando nei parametri, nelle congruità richieste, in questa sede oggi chiediamo di poter approvare, quindi per tutte queste motivazioni sopra espresse, questa variante e di recepire le indicazioni formulate dalla provincia di Novara, sempre col decreto del Presidente però numero 74 in questo caso, e di dare atto che questa variante non apporta modifiche alla capacità insediativa residenziale del piano regolatore. Questa variante per i suoi contenuti risulta dunque compatibile con il piano di classificazione acustica del nostro territorio e in oggetto diventa efficace a seguito della pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 17,7 della legge regionale 56/77. Verrà unitamente agli elaborati, qualora dovessimo appunto approvarla, verrà trasmessa alla provincia di Novara, alla Regione Piemonte e al Ministero. In questo caso il responsabile nostro del procedimento sarà il geometra Morena Medina. Sempre la tempistica del 30/11/2019 come termine previsto del procedimento, e responsabile di controllo sarà sempre il nostro architetto Manuelli. Grazie a tutti.
Grazie Assessore Beccaria. Dichiaro aperta la discussione. Prego colleghi consiglieri. Se non ci sono nessun intervento, prego consigliere Roberto Faggiano.
Sì, solamente per avere una delucidazione in merito, perché tra tutti gli allegati che abbiamo ricevuto, se non mi sbaglio, ma penso di non sbagliarmi, abbiamo ricevuto tutta la documentazione relativa all'urbanistica, all'aspetto urbanistico, ok? Io penso però che sarebbe quantomeno interessante anche per noi che sediamo ai banchi della minoranza, perché probabilmente voi lo sapete già, riuscire ad avere per valutarlo anche il business plan che questa società Coscare avrà presentato, perché siccome mi sembra che nell'ultima in una commissione si è parlato appunto del business plan presentato, e vabbè, fa piacere che l'abbiamo presentato, ci mancherebbe, e mi fa piacere che voi l'abbiate visto, mi piacerebbe vederlo anche me, insomma, ecco, tutto lì, perché adesso qua andiamo a votare la variante, ne abbiamo già votata una e possiamo anche votare questa. Questo però, il fatto di votare la variante non dà un ok in bianco a quello che
sarà poi il progetto. No, lo specifico non per altro, semplicemente perché io sono una delle persone che da subito ha risposto positivamente a quell'opportunità. Però, banalmente, a me di vedere l'aspetto urbanistico che viene valutato da fior di tecnici in modo sicuramente e assolutamente più competente di me, che posso capirci veramente poco non essendo il mio mestiere, mi interessa un po' più vedere cos'è previsto da un punto di vista economico, finanziario, dalla società che vuole venire a fare impresa a Borgo Manero. Grazie.
Grazie consigliere Roberto Faggiano. Inviterei nei banchi del Consiglio Comunale l'architetto Manuelli per poter dare delle risposte precise e puntuali come da richiesta dell'assessore Beccaria.
Prima mi ha detto di sì.
Capito. Prego, prego, venga architetto.
Grazie.
No, l'assessore si fida, è che vuole, vista l'importanza della domanda, vuole...
No, se posso, Roberto, scusi, consigliere Faggiano, anticipo che noi in questa sede stiamo approvando il progetto definitivo della variante, quindi
prego,
è una
architetto Manuelli.
Urbanistica. Grazie. È una questione urbanistica perché stiamo parlando della variante. Il business plan la volta scorsa non è stato presentato, ma neanche oggi abbiamo questo business plan e in commissione urbanistica, poi mi corregga l'architetto che è il nostro dirigente, mica che poi io dico delle risposte errate, non c'è stato ancora consegnato perché in questo caso noi stiamo recependo e approvando una variante. Poi tutto il progetto, mi corregga, verrà presentato dai tecnici agli uffici direttamente e nel caso passerà a tutte le commissioni o comunque verrà approvato direttamente dal dirigente o da chi sarà competente in materia. Però in questo caso è solo ed esclusivamente urbanistica perché parliamo di variante. Poi abbiamo per fortuna l'architetto. Prego.
Prego, architetto Manuelli.
Scusate, l'unica cosa che avevamo già detto nell'ambito delle commissioni urbanistiche, quando analizzavamo dal punto di vista urbanistico la questione, che data proprio l'importanza anche di questo tipo di struttura e di questa convenzione che sarà aggiuntiva rispetto al progetto edilizio, l'avremmo portato all'attenzione della commissione urbanistica, questo è stato detto. Ma ad oggi gli uffici non hanno ricevuto ancora nulla. Anche perché effettivamente dal punto di vista delle procedure ricevere oggi questo progetto noi avremmo dovuto respingerlo perché era in contrasto col piano regolatore, quindi soltanto dopo l'approvazione di questa variante quel progetto può avere un suo iter e con un che poi può sfociare per carità in un parere favorevole oppure no, però di questo si tratta, solo successivamente all'approvazione della variante.
Grazie architetto Manuelli. Assessore, vuole aggiungere qualcosa?
No, semplicemente che la disponibilità della commissione urbanistica probabilmente non è sua competenza recepire il progetto in sé, però proprio per il discorso che poteva lambire il territorio borgomanerese con una convenzione un po' particolare, noi possiamo prenderne atto insieme con i colleghi della commissione urbanistica. È un di più che si fa per trasparenza e per condivisione, giusto? Avevamo dato la nostra disponibilità.
Grazie assessore Beccaria. Qualche altro consigliere vuole intervenire? Prego consigliere Roberto Faggiano.
Sì, allora, o non mi sono spiegato io oppure quello che ho detto io probabilmente non sta nei protocolli. Allora, io ho capito perfettamente che l'azienda in questione non fornisce un business plan all'urbanistica. L'urbanistica non gliene frega nulla del business plan. Però io immagino, poi do questo, però io immagino che se qualcuno viene a casa mia e mi dice ascolta, a me piacerebbe fare una cosa lì, gli chiedo, ho capito, ma mi dici come pensi di realizzarlo, in che termini, in che modi, quanto lavoro ci sarà, cosa io devo impiegare per poter metterti in condizione di questo, dico, se poi mi dite e per la carità ne prendo atto, mi dite no Roberto, guarda, consigliere, questa è una cosa che si fa dopo, perciò prima gli dai l'ok e poi ti dicono cosa fanno. E allora, se il protocollo è questo, ne prendo atto, però non mi sembra così, cioè più che altro mi sembra più difficile votare a favore se queste sono le modalità.
Grazie consigliere Faggiano. Prego la parola al consigliere Mora Andrea.
Sì, buonasera a tutti. Credo che in parte è condivisibile quello che dice il consigliere Faggiano, nel senso che è chiaro che è importante avere, probabilmente anche vista l'entità dell'intervento, un ordine di grandezza e di idee di dove voglio andare a parare. Però ritengo, in questo caso do assolutamente ragione agli uffici e all'assessore, che la sede al momento non è quella giusta per effettuare questo tipo di ragionamento e di verifica. Sarà, credo, possibile, io come Presidente della Commissione Urbanistica posso anche farmene carico, di verificare se in un prossimo futuro, quindi in una delle prossime commissioni urbanistiche, questa società avesse, come penso abbia già fatto, perché io non credo che una società di quel tipo, sebbene possa cambiare idea e dice no, guardate, all'ultimo abbiamo verificato che però i costi rispetto ai ricavi sono superiori, abbiamo deciso di non fare più niente. Io penso che non sia così, quindi magari potremmo provare a chiedere se almeno una parvenza di business plan si possa vedere, anche per capire, avere un ordine di grandezza dell'entità di quanto vogliono realizzare e quant'altro, insomma. E poi magari per evitare di trovarsi in un secondo tempo con uno scheletro di cattedrale nel deserto, perché magari questi potrebbe capitare in un secondo tempo saltino per aria. Però intendo dire, forse questa è una sede più adeguata a votare in questo momento l'aspetto solo ed esclusivamente urbanistico, consigliere.
Grazie consigliere Mora Andrea. Qualche altro consigliere vuole intervenire? Prego consigliere Pierluigi Pastore.
Sì, solo per sottolineare quanto diceva adesso il consigliere Faggiano, nel senso che il business plan e la convenzione, secondo me, non sono delle cose inscindibili, nel senso che nella convenzione sono contenute, secondo me, le condizioni politiche, per così dire, di impostazione del lavoro, cioè nella convenzione ci sono i riscontri che possono venire all'amministrazione comunale, ci sono le questioni sul lavoro, ci sono le questioni sui benefit che possono avere i pensionati oppure gli abitanti di Borgomanero. Poi il business plan, chiaro che deve essere anche funzione della convenzione, perché c'è nella convenzione c'è sta scritto che gli abitanti di Borgomanero hanno diritto a rimanere nella struttura con una tariffa di 30 euro al giorno. È chiaro che il business plan poi non sta più in piedi, insomma, quindi è un problema. Prima, secondo me, c'è da vedere il tipo di convenzione, e ringrazio l'architetto Manueli che ha ricordato che in commissione urbanistica si era chiesto di discutere la convenzione, perché è lì che secondo me c'è il passaggio nodale. È lì, dopo, infatti l'architetto ha confermato che verrà discussa in commissione. Chiedo una gentilezza, se fosse possibile, dato che questa è una cosa molto particolare, molto impegnativa, anche che suscita anche molta discussione questo lavoro, e sarebbe bene magari, se fosse possibile, non avere la convenzione 5 giorni prima del Consiglio, perché magari è una cosa che va masticata, va approfondita, anche a livello dei gruppi c'è magari la necessità di confronto, insomma, perché è una cosa, cioè, voglio dire, una cosa importante questa, non è una cosa, cioè, non stiamo decidendo di dove di fare i servizi igienici, se farli da una parte o nella piazza 25 aprile o un'altra, no. Cioè, è un intervento qualificante per la città, e quindi è anche giusto che la parte politica abbia il tempo di discutere questo ragionamento. Dopo verrà il business plan, che è importante chiaramente
Grazie consigliere.
Questo è il mio pensiero.
Grazie consigliere Pierluigi Pastore. Prego la parola al signor sindaco.
Grazie Presidente. Beh, innanzitutto grazie per questi interventi. Io credo di poter dire due cose. Questa sera innanzitutto andiamo sì a votare una variante, ma sarà sicuramente nostra premura quella di venire a discutere la convenzione in commissione. Come quando ci sarà un progetto lo porteremo sicuramente in commissione. Credo che sia normale questo, perché è veramente un intervento importante. Come l'amministrazione comunale ha sposato questa cosa, ma chiaramente sulla base di parole, cioè voglio dire, si parlava di 120 posti, di cui 85 in convenzione, quindi potete capire che l'intervento è un intervento importante, ok? Oggi andiamo a provare questa convenzione. Questa variante, scusatemi, per il passo successivo sarà quello di fare la convenzione, ma cercare di condividerla con tutti. Non è una cosa che interessa solo il sindaco di Borgomanero Sergio Bossi, ma sarà una cosa che riguarda veramente tutta la cittadinanza per l'importante. Quindi sicuramente mi farò carico di far portare questa cosa in commissione.
Grazie signor sindaco. Qualche altro consigliere vuole intervenire? Scusi, Pierre, prego. Soprattutto i consiglieri anziani, mi raccomando signor sindaco. Bene, se non ci sono altri interventi passerei alle dichiarazioni di voto. Prego consigliere Fagiano per le dichiarazioni di voto.
Sì, chiarisco perché poi magari nel dibattito può essere sotto il dubbio, comunque io voterò a favore e ringrazio il Presidente della Commissione Urbanistica, l'architetto Mora, per l'apertura e anche comunque per aver chiarito il concetto che forse non avevo, probabilmente non l'avevo espresso bene, mi sembra di essere stato chiaro, comunque il voto sarà favorevole.
Grazie consigliere Fagiano, qualche altra dichiarazione di voto? Se non ci sono dichiarazioni di voto passerei alla votazione della proposta di delibera numero 9 ad oggetto approvazione progetto definitivo della variante parziale numero 2 al piano regolatore al PRGC vigente ai sensi dell'articolo 17,5 della legge regionale 56/77. Astenuti? Nessun astenuto? Contrari? Nessun contrario? Favorevoli? All'unanimità. Procediamo anche per l'immediata eseguibilità della proposta di delibera numero 9 appena citata. Astenuti? Un astenuto, il consigliere Emanuele Cerutti. Contrari? Nessun contrario. Favorevoli? Pierluigi Pastore, mi scusi, ha alzato la mano per i favorevoli, sì. Ah, ok, ci siamo. Proseguiamo con la proposta di delibera numero 10, ad oggetto adozione variante parziale numero 3 al PRGC vigente, ai sensi dell'articolo 17,5 della legge regionale 56/77. Prego la parola all'assessore Beccaria per la relazione.
Sì, grazie ancora signor Presidente. In questo caso è sempre, trattasi di una variante parziale a spese proposta e a propria cura e spese dal privato e il 25 ottobre 2018 come amministrazione comunale abbiamo rilevato l'istanza proposta dalla società Gestioni Sinistri Nord-Ovest SRL volta che chiedeva di modificare a livello urbanistico la destinazione d'uso da residenziale a direzionale del piano secondo e stiamo parlando di un immobile ubicato in via Novara 61. L'11 aprile la società Gestioni Sinistri Nord-Ovest SRL per il tramite del proprio professionista incaricato ha inoltrato gli elaborati urbanistico-ambientali ai nostri uffici e abbiamo constatato che tale variante è appartenente alla variante, quindi corrisponde ai parametri della variante parziale e quindi in questa sede chiediamo di adottare questa proposta, questa variante, di dare atto che la variante, come dicevo, rientra nell'articolo 17,5 della legge regionale 56/77, quindi parziale, non modifica l'impianto strutturale del piano regolatore vigente e prendiamo atto che questa variante è assoggettata a VAS e seguirà però l'iter procedurale J1, cioè procedimento integrato per l'approvazione delle varianti parziali al PRG fase di verifica di assoggettabilità e pubblicazione contestuali. Non è incompatibile con i piani sovraccomunali, quindi PTR e PPR, e risulta compatibile con il piano di classificazione acustica del nostro territorio, che abbiamo poi approvato, se vi ricordate, nel febbraio 2018. E tutti i suoi contenuti non costituiscono modifica alle previsioni idrogeologiche, confermando le classi di idoneità geomorfologica approvato. Questa delibera con i propri elaborati saranno pubblicati sul nostro sito comunale ai sensi dell'articolo 17,7 con questa procedura urbanistica, dove dal 15° al 30° giorno di pubblicazione chiunque potrà formulare osservazioni proposte nel pubblico interesse, riferiti dunque a questi ambiti, e ai sensi del decreto legislativo 152, secondo anche i disposti della DGR 29 del 2016, la procedura VAS verrà pubblicata, quindi per 60 giorni anche questo tipo di procedura, affinché chiunque possa esprimere osservazioni e contributi ai fini ambientali. In questo caso la delibera verrà trasmessa contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione sia alla provincia di Novara che all'ARPA. Il responsabile di procedimento è il nostro geometra Morena Medina. Chiaramente il termine previsto rimane sempre il 31/12/2019 e il nostro architetto Manuelli, in qualità di dirigente, avrà la responsabilità di controllo. Grazie.
Grazie Assessore Beccaria. Dichiaro aperta la discussione. Qualche collega consigliere vuole intervenire? Pierluigi Pastore, come consigliere anziano. Lei è sempre preciso su queste cose e il suo intervento è sempre costruttivo, devo dire, in Consiglio Comunale, quindi...
No, mi ha provocato allora...
Quindi.
Ma io ho capito che in questo caso si tratti di dare la possibilità a un privato che ha un appartamento al secondo piano di poter fare gli uffici. Che io spero che sia una cosa che possa essere anche estesa ad altri, nel senso che se tu vai in una città appena un po' grande, non dico di andare a Milano, però dappertutto, cioè al primo piano non c'è nessuno che c'ha l'ufficio, sono tutti anche perché insomma è anche abbastanza in sintonia con le esigenze di mercato queste, insomma. Grazie
consigliere.
Quindi
Pierluigi Pastore,
positivo.
Qualche altro intervento? Se non ci sono altri interventi, passare alle dichiarazioni di voto. Qualche dichiarazione di voto? Se non ci sono dichiarazioni di voto, passerei alla votazione della proposta di delibera numero 10, ad oggetto adozione variante parziale numero 3 al PRGC vigente, ai sensi dell'articolo 17,5 della legge regionale 5677. Astenuti? Contrari? Favorevoli. All'unanimità. Procediamo anche con l'immediata eseguibilità della proposta di delibera numero 10 appena citata. Astenuti? Astenuti il consigliere Emanuele Cerutti. Contrari? Nessun contrario. Favorevoli. Favorevoli. Prego. Bergerio. Bene, prima di passare alla proposta di delibera numero 11, chiamerei gentilmente l'architetto Mauro Bergerio a sedersi con noi. Prego, vicino all'assessore Beccaria. Procediamo con la proposta di delibera numero 11, ad oggetto adozione variante parziale numero 4 al PRGC vigente, ai sensi dell'articolo 17,5 della legge regionale 5677.
Grazie Presidente.
Prego la parola all'assessore Beccaria.
Grazie Presidente, sì, è una gioia per noi e per tutta la Commissione Urbanistica, per l'amministrazione comunale poter finalmente portare all'attenzione del Consiglio Comunale questa variante parziale ex articolo 17 che è stata presa in considerazione per dare risposta ai cittadini e alle loro istanze che avevano necessità proprio di essere ascoltate. Permettetemi un ringraziamento particolare al professionista architetto Mauro Vergerio, che questa sera è qui con noi e la persona più idonea per illuminarci sullo studio e sulle istanze ricevute. Vi lascio solo qualche dato temporale, nel senso che il 3 agosto 2018 era stato pubblicato l'avviso per la formazione dell'elenco dei professionisti a cui affidare la redazione dei piani urbanistici. Con una determinazione dirigenziale, il 13 novembre veniva indetta la procedura di scelta del contraente per l'affidamento del servizio di questa redazione di variante parziale al PRG, mediante un inviato a presentare offerte ai professionisti aventi a requisiti, che avevano aderito all'avviso il 3 agosto, e il 15 gennaio veniva giudicato e affidato questo servizio allo studio architettura urbanistica architetto Vergerio con studio in Omegna. Ecco, dal 16 aprile 2019 è stato affidato il servizio di redazione della valutazione di compatibilità acustica alla ditta Microbel, con sede in Rivoli, e con determinazione dirigenziale il 12 giugno veniva affidato il servizio di redazione della documentazione geologica alla ditta Tellus, con sede in Novara. Questa variante parziale riguarda alcuni interventi puntuali sul territorio, principalmente indirizzati a soddisfare queste specifiche istanze avanzate dai privati e ritenute coerenti con le finalità e gli obiettivi perseguiti dal PRG e volti ad un complessivo perseguimento dell'interesse pubblico. Ora, se mi permettete, lascerei la parola al professionista architetto Mauro Vergerio per così riassumerci gli interventi coerenti che si sono palesati al momento della richiesta. A lei la parola,
architetto. Grazie assessore Beccaria, prego la parola all'architetto Vergerio Mauro, prego.
Grazie assessore, grazie presidente, buonasera a tutti. L'invito che raccolgo dall'assessore è quello di illustrare i contenuti di questa variante. Se mi permettete però, in premessa vorrei spendere due parole sugli aspetti procedurali e sul perché questa scelta è stata indirizzata verso la variante parziale e non verso altre soluzioni che potevano probabilmente essere più soddisfacenti dal punto di vista della risposta alle istanze presentate dai cittadini, ma che sicuramente avrebbero comportato dei tempi molto più dilatati rispetto a quelli della variante parziale. Peraltro il percorso che sta intraprendendo l'amministrazione è quello comunque in sede poi, penso di poterlo anticipare se me lo permette, in sede poi di adeguamento dello strumento urbanistico al piano paesaggistico regionale, che è un adempimento al quale anche il Comune di Borgomanero, come tutti i comuni della regione Piemonte, sono tenuti, si sono addirittura già riaperti i termini per la presentazione di istanze che saranno indirizzate verso aspetti più più consistenti rispetto a quelli che possono essere contenuti nella variante parziale. La variante parziale ha dei limiti che sono sostanzialmente la impossibilità di intervenire sul regime vincolistico che è presente sul comune e sono quelli anche di impossibilità di apportare varianti che siano diverse dalle varianti puntuali, cioè varianti che abbiano incidenza sull'intero territorio. Perciò questa variante deve essere esclusivamente, proprio per definizione, per propria natura, indirizzata verso gli interventi puntuali. Capirete quanto sia importante la premessa che ho fatto, perché delle 130 istanze che sono pervenute agli uffici comunali durante il periodo di pubblicazione dell'avviso del bando, alcune sono state già d'ufficio scartate perché non avevano i requisiti di puntualità o di non rispetto del regime vincolistico sovraordinato. Ciononostante si è cercato su quelli che sono stati considerati gli aspetti più significativi contenuti nelle varianti che adesso nelle istanze che adesso vi andrò a dire quali sono, di cercare di dare delle risposte, speriamo, soddisfacenti. La questione che maggiormente si è presentata nelle istanze proposte dai privati riguarda le aree produttive. come voi sapete, come ne avete parlato forse anche prima in un altro punto, gli aspetti legati all'insediamento delle attività produttive nella città di Borgomanero ha visto alcune scelte che sono contenute nel piano vigente, che è relativamente recente perché di pochissimi anni fa, indirizzate a delle aree specialistiche a nord e a sud del centro abitato, nella zona della Beatrice a nord e nella zona della via Ressega a sud. Ciò nonostante significa che, nonostante esistano comunque queste aree che sono significative, importanti, anche di dimensioni rilevanti, alcuni insediamenti all'interno del centro abitato o prossimi al centro abitato necessitavano di risposte che il piano regolatore adesso non era in grado di dare nella misura adeguata. Queste istanze sono state considerate e in buona parte, in gran parte, direi nella quasi totalità accolte, per cercare di confermare delle realtà produttive esistenti e, una volta verificata la compatibilità di questi insediamenti esistenti con l'intorno edificato dal punto di vista acustico e dal punto di vista genericamente ambientale, si è ritenuto di consentire la conferma e il potenziamento delle attività in essere. Per contro, o diciamo meglio parallelamente, su alcuni insediamenti produttivi dismessi o in via di dismissione si è ritenuto di fare una scelta di riconversione ad una destinazione più propria, come può essere quella residenziale o quella commerciale, indirizzando maggiormente di quanto non sia presente oggi nel piano gli interventi sul recupero dell'edificato piuttosto che sugli interventi di sostituzione edilizia, di demolizione e ricostruzione. La norma attuale prevede per le aree dismesse interventi che riducono sensibilmente la volumetria insediata. Ci sono però alcuni casi dove alcune attività, soprattutto di epoca piuttosto remota, erano e sono ancora alcune di esse insediate in fabbricati che hanno le caratteristiche tipologiche di fabbricati facilmente trasformabili in residenza. Ecco perché in questi casi si è ritenuto di introdurre a livello di normativa, sempre puntuale per le ragioni che vi dicevo prima, che questi interventi potessero, diversamente dalla norma generale, intervenire attraverso una ristrutturazione dell'esistente e una riconversione ad altra destinazione. Un altro aspetto significativo che è stato considerato, non molto presente a onor del vero, ma alcuni numeri li ha dati, è quello della rinuncia da parte di alcuni cittadini alla edificabilità delle aree che attualmente il piano regolatore prevede come edificabili. Si sono sottratte alcune aree, ripeto, non poche, limitato in numero, senza con ciò pregiudicare la possibilità di realizzare gli insediamenti che il piano regolatore prevede, e soddisfacendo le istanze di questi privati che nella gran parte dei casi ritenevano di utilizzare queste aree più come aree di pertinenza di abitazioni già esistenti che non piuttosto come aree di nuova edificazione. Ecco, direi che questi forse sono i due aspetti più significativi. Per darvi un numero e per darvi la dimensione del fenomeno che stiamo trattando, delle 130 istanze presentate da parte dei privati ne sono state accolte 58, perciò poco meno della metà. Io con questo chiuderei, se ci sono delle domande, se ritenete che sia utile che possa rispondere, sono a disposizione.
Grazie architetto, grazie per il discorso preciso e puntuale. A questo punto dichiariamo aperta la discussione. Prego, colleghi consiglieri. Prego, consigliere Pierluigi Pastore.
Parto da un'affermazione dell'assessore che ha detto che questa sera è una gioia portare questo ragionamento in Consiglio Comunale. Infatti io sono convinto che le varianti puntuali siano più veloci, più significative, danno delle risposte più rapide ai cittadini, come in questo caso, laddove c'è la possibilità, naturalmente la normativa lo prevede. Del resto il Consiglio Comunale aveva votato anche la possibilità di implementare una seconda variante puntuale oltre alla variante generale. E il mio auspicio è questo, che questo possa essere fatto, magari anche prolungando l'incarico all'architetto Vergerio, visto che i tempi scelta del professionista sono sempre molto dilatati. Il fatto che 58, un poco meno della metà, siano state accolte significa che ce ne sono comunque qualcosa in più della metà che di cui c'è stato il diniego in sostanza, e quindi potranno magari rientrare nella variante generale e quant'altro. Ecco, io volevo chiedere anche una cosa all'architetto Vergerio, perché io ho dato così una ho visto le schede monografiche di quelle accolte, però mi sono posto questa domanda: quando un cittadino che ha fatto una domanda magari e non è questa domanda non ha avuto non è stata accolta e volesse fare un'osservazione, no? nei 30 giorni di pubblicazione di questa variante, c'è la possibilità di sapere, di avere una motivazione per cui questa richiesta non è stata accolta? Uno dice, vabbè, non è stata accolta perché? Perché magari questo potrebbe essere motivo di magari meglio precisare la sua istanza, non lo so, magari questo non si verifica, però il sapere perché una domanda non è stata accolta potrebbe essere utile al cittadino o anche al professionista per capire meglio le dinamiche che ci stanno. Ho visto con piacere che è stata così un po' parzialmente risolta la situazione di alcune realtà produttive della nostra zona, realtà che sono importanti, realtà che qualificano la città di Borgomanero anche proprio come città manifatturiera e non soltanto città votata o vocata al commercio. Secondo me il cercare di incentivare questo ragionamento sul manifatturiero è importante perché si tratta alla fine di posti di lavoro e che in questo momento ne abbiamo una grande necessità. Quindi è una gioia soprattutto per chi, per il discorso della produzione. Quindi inviterei poi l'amministrazione proprio anche a dar corso a quella votazione che c'è stata di implementare il piano regolatore, la variante generale del piano regolatore, magari con varianti puntuali come questa, che sono più agili, perché sappiamo benissimo che il piano regolatore è qualcosa che potrà vedere la luce tra 2-3 anni. È inutile che ci giriamo intorno, prima che abbiamo fatto tutte le cose si parla di 2-3 anni. Invece la variante puntuale, se si riesce ad accelerare o ad accorciare alcuni tempi, potrebbe essere una cosa che dà delle risposte alle domande puntuali come in questo caso, ma risposte molto più veloci, molto più veloci. Ecco, io mi fermerei qui per il momento, cercando di capire se poi nel dibattito esce qualche spunto per questa deliberazione. Grazie. Ringrazio l'architetto Vergerio per questo lavoro che ha fatto, ringrazio anche gli uffici perché io dico la verità, ho avuto modo di vederlo soltanto poco tempo fa, perché non avevo capito che c'era il link, non erano allegati, perché sono anziano, e quindi ho capito soltanto poco dopo che c'era il link, però quando l'ho capito sono andato a vedere bene.
Si è aperto un mondo, eri gioioso anche
tu. E allora, però voglio dire, mi sembra che le cose siano state strutturate in maniera molto chiara e quindi questo ne dà merito all'architetto e agli uffici. Grazie.
Grazie. Qualche altro consigliere vuole intervenire prima di alcune risposte? Se non c'è nessun intervento, prego consigliere Piergiorgio Fornara.
Sì, grazie Presidente. Anche se forse l'argomento non importa o non va a toccare la variante che è in atto, ma vorrei suggerire un'attenzione particolare soprattutto agli immobili industriali, visto le belle notizie che sono giunte negli ultimi mesi dalla zona del Milanese, che hanno riguardato anche qualche buon personaggio della nostra zona. Si usa affittare i capannoni dismessi per deposito di automezzi, deposito di... Poi dopo diventano delle discariche chiuse, quindi nessuno vede niente che cosa di notte si scarica. Poi una bella notte scoppia l'incendio e il proprietario si trova responsabile del riordino di quell'immobile. Ecco, io suggerirei, se fosse possibile, far sì che magari qualche controllo in più, soprattutto sugli immobili che vengono affittati, possa essere effettuato. Grazie.
Grazie consigliere Per Giorgio Fornara. Qualche altro intervento prima di passare per le risposte all'architetto Bergerio? Niente. Prego architetto Bergerio. Posso? Certo.
Allora, mi sembra di aver capito che...
Mi scusi architetto, mi scusi, il sindaco.
Ah, scusi sindaco.
Grazie Presidente. No, io volevo, il mio intervento era semplicemente per ringraziare l'architetto Bergerio, i nostri tecnici comunali, l'architetto Manuelli e il nostro assessore. Devo dire che l'apertura che c'è stata anche da parte sua nei confronti di alcune aziende che avranno sicuramente dei giovamenti su questa sua apertura in un momento particolarmente difficile, perché è inutile negarlo, tutti diciamo che le cose vanno meglio, ma per quanto riguarda l'industria le cose vanno benino, ci sono ancora veramente delle difficoltà da affrontare, e se mettiamo anche in difficoltà le aziende che hanno lavoro, che vogliono ampliare, ci siamo resi conto di persona in questo periodo che confrontandosi con alcune aziende hanno un momento di, chiamiamola così, di felicità, nel senso che stanno attraversando un momento buono, fertile, dove danno la possibilità di assumere del personale, e però se si trovano di fronte a poca elasticità da parte dell'amministrazione comunale, da parte sono diciamo pronti a spostare la propria attività da un'altra parte o limitarla a quella che hanno, e sicuramente non fanno il bene dell'azienda e quindi della collettività. Devo anche essere sincero su questo ragionamento, mi ha portato sicuramente anche il consigliere Pastore, dove ci siamo confrontati credo più volte, cercando di ragionare e di vedere queste aziende, fatemi passare il termine, non una cinesata, ma un prodotto locale, un qualcosa che è comunque il fiore all'occhiello delle attività borgomaneresi. E quindi veramente ringrazio tutti per il lavoro che avete fatto e soprattutto per questa apertura che darà la possibilità a queste aziende di rimanere sul territorio, e soprattutto in un momento particolarmente difficile per l'economia, di assumere anche delle persone specializzate, soprattutto persone giovani, quindi anche dà la possibilità alle persone giovani di trovare, che hanno appena finito la scuola, di trovare un'occupazione seria che potrà dare loro un futuro. Grazie.
Grazie signor Sindaco. Qualche altro intervento? Sì, no, qualche altro intervento, ho chiesto se c'è qualche altro intervento prima di passare la parola definitiva all'architetto. Prego architetto.
Posso. Sul discorso delle dichiarazioni di intenti, sì, giustamente se la metà sono state accolte e la metà sono state respinte, se il bicchiere è mezzo vuoto è anche mezzo pieno. Dobbiamo però
fare anche qui una chiarezza procedurale su questo percorso, nel senso che la legge prevede che l'amministrazione comunale, prima di dare corso a un piano regolatore nuovo o a una variante di piano, debba assumere adeguate forme di pubblicità, questo dice la legge. Le adeguate forme di pubblicità si esprimono nei modi più diversi, c'è chi fa una pubblicazione dicendo stiamo facendo la variante di piano regolatore, organizziamo degli incontri pubblici per spiegare cosa stiamo facendo, c'è invece chi molto spesso, e sicuramente la soluzione più frequente, si indirizza verso le cosiddette dichiarazioni di intenti. Le dichiarazioni di intenti che non sono previste dalla legge, sono una... e non sono neanche codificate, nel senso che si raccolgono quelle che sono le aspettative, diciamo così, della cittadinanza, e sulle basi di queste aspettative, soprattutto nei casi come questo dove la variante è puntuale come precisavo prima, vengono prese in considerazione una ad una. In realtà queste dichiarazioni di intenti non necessitano, per legge, poi per buona educazione è giusto rispondere, ma per legge non necessitano di una risposta mirata alla singola istanza. La risposta è mirata all'accoglimento di quelle che vengono accolte ed è esplicitata la risposta con la variante che oggi questo Consiglio Comunale sta esaminando. Perciò le motivazioni che hanno indotto a non accogliere le osservazioni non sono puntuali, l'osservazione numero 5 non va bene per questo motivo, ma sono dichiarate nella relazione illustrativa, lo potete vedere al capitolo 2 della relazione illustrativa, sulla base di quelli che sono i criteri di selezione. Allora, i criteri di selezione sono stati quelli di non andare a intervenire sulle aree che sono assoggettate a vincoli sovraordinati, come dicevo prima, tutte quelle che oggettivamente ricadono in questa fattispecie non potevano essere prese in considerazione e sono state eliminate. Peraltro vi devo anche dire che la gran parte di queste istanze sono state in qualche misura eliminate d'ufficio, nel senso che non sono arrivate a me perché sono arrivate tutte, ma sono arrivate già con un'indicazione che era l'indicazione che era in linea con gli indirizzi della variante. Altra cosa invece, e qui veniamo, adesso abbiamo parlato del passato e qui veniamo al futuro, sono le osservazioni. Le osservazioni che vengono presentate nel periodo di pubblicazione, che avverrà dopo che la delibera sarà stata confezionata, spedita alla provincia e la procedura che deve esserci, in quel caso non solo vanno date le risposte puntuali, ma a rigore il Consiglio Comunale si dovrebbe esprimere una per una sulle osservazioni. Allora lì sì che anche quelle sulle quali si dà una risposta negativa, questa risposta negativa deve essere argomentata, motivata e comunicata, e votata addirittura dal Consiglio Comunale, per dire che ha tutti i crismi, diciamo, del rituale dell'approvazione, ma non sulle dichiarazioni di intenti. Ecco la ragione per cui il non aver elencato una per una le 130 osservazioni, ma aver elencato soltanto le 58 che sono state oggetto di approvazione, ha una sua motivazione, ancorché, ripeto, la motivazione degli aspetti negativi è comunque precisata nella relazione, anche se non c'è il riferimento alla dichiarazione di intenti. Mi diceva però prima l'assessore, e penso di poterlo dire, o lo vuole dire lei,
no, proprio l'architetto.
Che comunque proprio per buona educazione, diciamo, l'amministrazione ha intenzione di fornire una risposta a ciascuna delle osservazioni che non sono state accolte con la relativa motivazione, in modo tale che chi ritiene che quella motivazione non sia adeguata o sia in qualche misura contestabile ha lo spazio, il tempo e le modalità necessarie per poter arrivare alla seconda fase, che è quella delle osservazioni.
Grazie architetto Vergerio. Passare la parola al consigliere comunale Andrea Mora. Prego consigliere.
Sì, buonasera a tutti. Naturalmente solo vorrei chiedere una cosa all'architetto Vergerio. Noi stiamo parlando un linguaggio forse tecnico e ci sono delle... No, è giusto che sia così, assolutamente, ed è corretto e si capisce bene. Però siccome alcuni ci seguono anche da casa... Qualcuno si chiederà sicuramente questi famosi vincoli sovraordinati che cosa siano. Allora magari se si riuscisse a spiegare, perché sicuramente alcuni cittadini che ci stanno seguendo in streaming
avranno poi anche con qualche esempio, giusto per far capire la motivazione e quindi insomma schiarire un attimino le idee, ecco, se fosse possibile. Grazie architetto.
Grazie consigliere Mora. Prego architetto. Posso... Vergerio.
I vincoli subordinati derivano principalmente dai piani regionali e dai piani provinciali, nonché dalle leggi dello Stato e dalle leggi della Regione, e sono vincoli di diversa natura. Mi spiego con due esempi che sono forse i più significativi che riguardano il nostro territorio. Un esempio, l'ho già menzionato nel mio intervento, è quello del piano paesaggistico regionale. Il piano paesaggistico regionale è stato definitivamente approvato nell'ottobre del 2017, è uno strumento molto complesso e molto articolato che scende a una scala di dettaglio forse anche eccessiva, mi permetto di dire, e che mappa l'intero territorio della regione Piemonte dettando degli indirizzi che sono indirizzi legati all'inserimento paesaggistico degli interventi. Perciò laddove le aree, pur rimanendo assoggettate al piano, hanno delle possibilità di intervento di diversa natura, allora queste aree, su queste aree le previsioni del piano regolatore possono essere proposte e operate. Laddove esistono, e ne esistono alcuni, ci sono dei vincoli che arrivano addirittura al vincolo di inedificabilità, evidentemente nel momento in cui una di queste famose istanze che sono rimaste fuori era indirizzata verso un'area di quelle, quell'istanza non può essere accolta per piano subordinato, ma addirittura per legge. Adesso io ho fatto l'esempio estremo per dirvi che comunque quel tipo di strumento di pianificazione paesaggistica è uno strumento che ha delle ricadute. Uno pensa allo strumento regionale e pensa che si parli di massimi sistemi, si parla anche di massimi sistemi, ma si arriva anche a dei dettagli che a volte creano anche delle difficoltà, ne parleremo penso in un'altra sede quando parleremo del piano paesaggistico. Un altro esempio che è molto presente in Borgo Manero è quello dei corridoi fluviali, dei corridoi ecologici, che sono individuati questi dal piano territoriale provinciale. Allora, il piano territoriale provinciale prevede lungo i corsi d'acqua anche minori questi corridoi ecologici che in alcuni casi hanno delle larghezze, delle ampiezze significative. Su queste aree non sono possibili interventi di nessuna natura. Allora, l'operazione che occorrerebbe fare, ma non la potevamo fare in questa sede perché avremmo toccato un vincolo sovraordinato, appunto quello delle fasce ecologiche, potrebbe essere quello, perché il piano territoriale provinciale lo consente, di enucleare da queste fasce di vincolo i nuclei abitati o le aree che per loro natura non hanno delle condizioni di naturalità, perdono il bisticcio di parole, non hanno delle condizioni di naturalità. Questa operazione può essere fatta, ma non può essere fatta in una variante parziale. Ecco, questo è forse l'esempio più significativo di quello di prima, il tipico caso in cui il Comune avrebbe potere di intervenire, ma non ha potere di intervenire attraverso lo strumento che stiamo adottando adesso.
Grazie architetto Vergerio. Qualche altro consigliere vuole intervenire? Se non ci sono altri interventi, passerei alle dichiarazioni di voto. Prego consigliere Roberto Fagiano.
Sì, con l'occasione per ringraziare gli uffici, l'architetto, tutte le persone che si sono prese per far sì che si arrivasse a questo risultato, e comunico che il nostro sarà un voto favorevole. Grazie.
Grazie consigliere Fagiano. Qualche altra dichiarazione? Prego consigliere Pierluigi Pastore.
Sì, ringrazio anch'io l'architetto Vergerio e gli uffici per il lavoro svolto. Mi ricollego all'ultimo intervento dell'architetto Vergerio sui corridoi ecologici, nel senso che da lì si capisce come la provincia che ha imposto alcuni corridoi ecologici non ha la più pallida idea di cosa stiamo parlando, perché io ho fatto l'osservazione sui corridoi ecologici, perché è assurdo
che il corridoio ecologico, dove lo scoiattolo viaggia per terra, il corridoio ecologico ti impedisce anche di far qualcosa al primo piano. Non mi si è mai visto un corridoio ecologico aereo. Comunque, quello che io dico è anche questo. Se uno va a vedere dove hanno messo i corridoi ecologici, capisce che non c'è conoscenza del territorio. Non c'è conoscenza del territorio. Perché basta sapere dove viaggiano questi... Io non dico che non debba essere fatto, ben inteso, ma ci sono delle precisi corridoi ecologici verso l'acqua, non verso gli edificati, ma verso l'acqua vanno. E quindi mi dispiace che poi alla fine qualche incompetente mette queste limitazioni. E le ha messe su una proposta che l'ufficio aveva molto più ragionevole. La provincia ha cassato una proposta degli uffici molto ragionevole e invece questi scienziati l'hanno messa proprio così, a capocchio, col pennarello, facciamo intorno al piano, intorno al fiumiciattolo, facciamo un bel corridoio, senza sapere che dove vanno gli animali veramente. Grazie.
Grazie, consigliere Pierluigi. Qualche altra dichiarazione? Se non... Prego, consigliere Cerutti Massimo.
Sì, anch'io. Intanto buonasera a tutti. In qualità di membro della Commissione Urbanistica sono anch'io a ringraziare l'architetto Vergerio per l'ottimo lavoro svolto e gli uffici comunali per quello che stanno facendo. Io masticando anche un po' poco di queste terminologie, di tutti questi articoli, eccetera, eccetera, faccio un po' fatica tante volte a capirli, però questa sera mi sembra che l'architetto sia stato molto chiaro e ritengo che questo strumento delle varianti parziali sia uno strumento molto utile e positivo per il cittadino che ha bisogno di realizzare in fretta qualche cosa senza tante complicazioni, che già ne abbiamo abbastanza, per cui il nostro voto sarà favorevole.
Grazie consigliere Cerutti Massimo. Consigliere Fornara, vuole Pier Giorgio? Paga doppia. Bene, se non c'è nessun'altra dichiarazione di voto passerei alle votazioni della proposta di delibera numero 11 ad oggetto adozione variante parziale numero 4 al PRGC vigente ai sensi dell'articolo 17,5 della legge regionale 56/77. Astenuti? Nessun astenuto? Contrari? Nessun contrario? Favorevoli? Procediamo anche con l'immediata eseguibilità della proposta di delibera numero 11, adozione variante parziale numero 4 PRGC vigente, ai sensi dell'articolo 17,5 della legge regionale 56/77. Astenuti? Astenuto il consigliere Emanuele Cerutti. Contrari? Nessun contrario. Favorevoli? Perfetto, proseguiamo col punto numero 12.
Presidente,
possiamo, certo, architetto, grazie ancora,
grazie,
le auguriamo
dell'attenzione,
buona
e buona continuazione,
grazie
di lavoro. Saluto lei per tutti, arrivederci.
Arrivederci. Proseguiamo con l'ordine del giorno numero 12, ad oggetto interrogazione presentata dai consiglieri Faggiano Roberto Cataldo, Calderoni Simone, Cerutti Emanuele, protocollata in data 15/4/2019. Al numero 00158/46/2019. Nomina presidente CDA CIS Borgomanero. Passo la parola per la lettura al primo firmatario dell'interrogazione, che è il consigliere Roberto Faggiano.
Interrogazione a risposta scritta ai sensi dell'articolo 4 del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle commissioni consigliari permanenti. Oggetto: nomina presidente CDA CIS Borgomanero. Durante il Consiglio Comunale del 28/9/2018, il sindaco Sergio Bossi rivendicava la nomina del signor Gianluca Godio alla presidenza del CDA del CIS di Borgomanero come proposta vincente del Comune di Borgomanero e sottolineava come lo stesso fosse la persona adatta alla ristrutturazione del consorzio. Nell'ultima settimana è stata resa nota la notizia che il signor Godio, dopo pochi mesi dall'insediamento, ha rassegnato le dimissioni dall'incarico per candidarsi alle prossime elezioni amministrative alla carica di sindaco Gozzano. Ritenendo molto grave quanto accaduto, in considerazione della rilevanza economica dell'ente e ancor di più
in relazione all'importanza della funzione svolta dallo stesso e auspicando che in futuro si presti più attenzione nella scelta delle persone che vengono nominate a rivestire ruoli chiavi per la collettività, i consiglieri firmatari interrogano il sindaco e l'assessore competente per conoscere quale posizione intendono sostenere all'interno dell'Assemblea dei Sindaci in merito all'individuazione del nuovo presidente e alla nuova composizione del CDA.
Grazie consigliere Faggiano, prego la parola al signor sindaco per la risposta.
Grazie Presidente, rispondo alle interrogazioni in oggetto. Il Consiglio di Amministrazione e il Presidente del Consorzio Intercomunale per i Servizi Socioassistenziali è stato nominato dall'Assemblea dei Sindaci con deliberazione numero 11 del 1 agosto 2018, dopo aver ottenuto un favore espresso in termini di quote di 790 su 841, pari al 94% della rappresentanza dei comuni. Il Comune di Borgomanero ne conta 299. Dopo aver impostato presso il Consorzio un intenso lavoro che verrà portato avanti poi dagli organi competenti, Godio ha ritenuto di accettare la candidatura a sindaco del suo comune di residenza, continuando così il proprio impegno pubblico attraverso l'esercizio di un diritto democratico garantito dalla Costituzione, che non può comportare la stigma di un giudizio non certo sull'operato, ma sulla sua persona, di cui è inequivocabile espressione l'auspicio che si presti più attenzione alla scelta delle persone, non basato su alcun elemento oggettivo di critica del suo operato al CIS. Come noto, nella tornata elettorale che è appena passata il 26 maggio, e io qui avevo scritto andrà a rinnovarsi un cospicuo numero, è andata a rinnovarsi un cospicuo numero di amministratori che fanno parte appunto del consorzio, si ritiene pertanto che la posizione da sostenere all'interno dell'Assemblea dei Sindaci in merito all'individuazione del nuovo Presidente e della nuova composizione del Consiglio di Amministrazione, in coerenza con il principio di rappresentanza democratica e di leale collaborazione con le altre amministrazioni, non possa essere predeterminata, scusatemi, ed unilaterale, ma dovrà risultare da un costruttivo confronto con gli attori del territorio, quindi con i sindaci. Grazie.
Grazie signor sindaco, prego la parola al consigliere Roberto Faggiano per ritenersi soddisfatto o no della risposta.
Sì, io qui avevo chiesto spiegazioni perché a distanza di pochi mesi una nomina che era stata sottolineata come vincente in Consiglio Comunale, okay, viene a mancare a seguito di dimissioni legittime. Io sono in difficoltà nell'esprimere soddisfazione e insoddisfazione per il semplice motivo che sono offeso da questa risposta e spiego il perché. Io, per come ho conosciuto il sindaco in questo anno, per la cordialità che si è creata e la stima sicuramente mia nei suoi confronti, non so se reciproca, ok, io mi ritengo offeso perché spero che il sindaco abbia, e lo dico sinceramente, spero che abbia solamente firmato dopo una lettura veloce questa risposta e che non abbia prodotto lui direttamente questa risposta, per un semplice motivo, perché quando si dice che non può comportare lo stigma di un giudizio non certo sull'operato ma sulla persona, qui si sposta l'obiettivo di un atto di consiglio da politico a personale, ed è una cosa gravissima prima di tutto perché io conosco Gianluca Godio da 20 anni e siamo sempre stati non su posizioni opposte, proprio all'estremo c'è sempre stato un rapporto di cordialità incredibile con Gianluca Godio. Gianluca Godio io ritengo che sia politicamente una delle persone più educate che io abbia conosciuto. Okay? Per cui l'ultimo dei miei obiettivi era quello di andare a denigrare personalmente Gianluca Godio, a cui faccio i complimenti per la vittoria e gli auguro un buon lavoro nel suo ruolo. Semplicemente qui io dicevo, abbiamo eletto come comune, abbiamo eletto il presidente dell'ente forse più importante ok? Che è il Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali, ci avete detto a fine settembre che il lavoro che era iniziato e che sarebbe proseguito era un lavoro egregio e che non, addirittura non c'era una figura migliore, e come viene elaborata la risposta invece alla mia domanda? Ragazzi, ma cosa è successo? Qui mi avete detto che questo qui era il miglior presidente possibile e poi si è dimesso. Tra parentesi, con, e non faccio il nome per educazione, con un consigliere di maggioranza, con un consigliere di maggioranza, la possibilità che Gianluca Godio potesse candidarsi a sindaco di Gozzano, già ce l'eravamo chiacchierata. Ma è legittimo comunque, eh? È legittimo. L'unica cosa che secondo me non è corretta è spostare l'attenzione da una questione politica, cioè, ragazzi, qui c'è stato un presidente che non è stato in carica neanche un anno, adesso c'è da rinnovarlo. Cosa volete fare? Ci dite per cortesia cosa volete fare? Ok? Si sposta l'attenzione da quel fatto invece alla stigma di Fagiano che ha la puzza sotto il naso nei confronti di Godio, perché utilizzare proprio come termine stigma vuol dire un pregiudizio. Ok? Io questo lo ritengo assolutamente offensivo nei miei confronti, anche perché in una delle prime occasioni di confronto con chi in questo consiglio c'è da qualche anno, mi era stato detto: Roberto, guarda che qui questioni personali non ci sono mai state, per cui alla fine andiamo tutti d'accordo, la risolviamo, al netto del fatto che non è neanche poi tanto verissimo. Ma io accolgo quell'impostazione, devo sottolineare che questa risposta non va sicuramente in quella direzione.
Grazie consigliere Fagiano. Non si può, consigliere Emanuele. È un'interrogazione, ma mi faccia vedere sul regolamento? No, l'interrogazione è impossibile. Adesso glielo leggo. Quella è la presentazione. Allora, leggo per tutti quanti i colleghi. Articolo 35, svolgimento interrogazioni. L'interrogazione viene letta al Consiglio Comunale dal proponente. Il sindaco, l'assessore da lui delegato, risponde all'interrogazione. L'interrogante potrà dichiarare se si ritiene o no soddisfatto e per quale ragione della risposta ottenuta. Il tempo destinato a tale dichiarazione non potrà superare i 5 minuti. Il sindaco o l'assessore competente potrà integrare la risposta data. Mi sembra che è abbastanza chiara, eh? Cioè...
L'interrogante è chi proponente.
Sì, però è un... No, 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 no. No, non è un'interpretazione, è ben precisa. Cioè, è sempre stata così, guardi, nel senso che... No, consigliere Emanuele Ceruti, ma non è che ne voglio, guardi, ci sono qua consiglieri, siamo qua seduti in questi banchi da ben quasi 3 lustri e le dico che l'interrogazione è questa, non è interpretativa o no. Rimane risposta e domanda tra il proponente e l'assessore o il sindaco. Mi spiace. No, non è una mia posizione. Le ho letto, non è, guardi, Emanuele, ma io, consigliere Ceruti, non è una mia posizione. C'è un regolamento e lo stiamo applicando. Non so cosa dirle. Non è la posizione del presidente. Secondo me invece c'è scritto sul regolamento ed è anche chiaro. Ma no, ma no, ma anch'io sono molto tranquillo, nel senso che non nelle interrogazioni, no. Ma come no? Ma c'è scritto sì nell'articolo, è chiaro, c'è scritto sì. Non permette ad altri di proseguire. Consigliere Emanuele Ceruti, non è possibile, mi spiace. Non è dal mio punto di vista, dal punto di vista del regolamento, non è il mio punto di vista. abbiamo non è, io sto cercando di interpretare al meglio quello che è accaduto in questi consessi consigliari da anni e anni e anni e anni. Guardi, può chiedere anche al collega Pierluigi Pastore, può chiedere agli ex presidenti dei consigli comunali che sono qua presenti, non è mai accaduto. Adesso non è che lei vuole stravolgere, no, è così, consigliere, mi scusi. No, sì. Non è che non si è mai fatto così, perché non c'è la possibilità. Non è permesso. Se vuole passiamo alla parola, guardi, mi consenta, consigliere Ceruti. Abbiamo qua il vice segretario, ok, che è persona preposta per queste cose qua, e passiamo la parola a... Okay. Perfetto, allora diamo, allora, comunque questo, allora, non le posso dare la risposta perché sto cercando di applicare il regolamento, ma le chiedo una cortesia, consigliere Emanuele Ceruti, quando è disponibile a tempo, venga su e andiamo direttamente a parlare col segretario comunale, che purtroppo questa sera è assente. Direi, se è d'accordo, nel senso che... mi spiace dirle di no perché sembra no, no, perché la... Perfetto. Però scioglieremo questo nodo assieme, mi dica lei quando... Io sono disponibile, quando vuole, va bene? Adesso proseguiamo. Prego, prego signor Sindaco.
Adesso ho preso pugni sul muso così perché non so cosa fare. Sono bene, però. Mi spiace, consigliere Fagiano, io non volevo sicuramente offenderla, però le voglio leggere un passaggio. Che probabilmente se a me, ascolti, non l'ho scritto io, nell'interrogazione c'è scritto: si presti più attenzione nella scelta delle persone che vengono nominate. Cosa vuol dire? Ho capito, io l'ho vista così, bastava venire a parlarne. Io ho detto semplicemente che Godio in quel periodo per me stava lavorando bene, se poi lui ha fatto un'altra scelta, mi spiace consigliere, non sono nella testa di Godio, voglio sottolineare che la candidatura di Godio, ok, in prima battuta non è stata presentata dal Comune di Borgomanero, ok? È arrivata successivamente, ok? Ed è stata appoggiata perché comunque è una persona di Borgomanero. Io ho verificato quello che stava facendo e lo stava facendo egregiamente. E non mi sono vergognato in questo contesto di fare i complimenti a Gianluca Godio. Okay? Però, perdonatemi, io quando leggo in interrogazione questa cosa, dice che auspicando che in futuro si presti più attenzione nella scelta delle persone che vengono nominate. Beh, cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Vuol dire che Godio non va bene. No. Scusatemi.
Scusate,
ho capito,
se no...
le tue interpretazioni come del regolamento, io la mia.
Scusate.
Capito.
Siamo a un...
consigliere, non fa ridere questa cosa, voi mi scusi. Ridere, poi vi offendete, però ridete, e io questa cosa invece non la metto sul ridere per nulla, ok? Allora però ridete Roberto, a me non fa ridere questa cosa, perdonami, e comunque la mia stima nei tuoi confronti non è venuta a mancare, dico solo che questo passaggio qua non l'ho scritto io, grazie.
Va bene, proseguiamo... Sì, per favore, grazie. Proseguiamo con l'interrogazione numero 13 all'ordine del giorno, interrogazione presentata dal consigliere Fagiano Roberto Cataldo, protocollata in data 3/6/2019 al numero 00223355/2019, sviluppi Aria Beatrice. Prego la lettura dell'interrogazione al consigliere Fagiano.
Interrogazione e risposta scritta ai sensi dell'articolo 4 del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle commissioni consigliari permanenti. Oggetto sviluppi Aria Beatrice. Dall'inizio degli anni 90 il piano del regolatore generale comunale contempla un'area industriale a nord del territorio comunale di Borgomanero nella zona definita Beatrice. La suddetta area di circa 300.000 metri quadrati è per circa un terzo di proprietà comunale ed il resto di proprietà. privata. Nel corso di questo periodo non è stato avviato sul luogo alcun insediamento, anzi, al contrario, aziende di Borgomanero sono state dislocate fuori dal territorio, in zone limitrofe come ad esempio a Fontanetto d'Agogna, a Gattico e al Piano Rosa, con relative perdite facilmente intuibili per il comune di Borgomanero. Riconoscendo che uno dei motivi di questo stallo è riconducibile allo stato di inquinamento esistente in quella zona e avendo registrato diverse perplessità e disappunto da parte dei privati proprietari dei terreni in questione, ora che la bonifica è stata finalmente completata, il sottoscritto consigliere interroga il sindaco per conoscere quanto ha speso il comune per la bonifica e quanto è costata complessivamente, considerato che una parte della spesa era a carico della regione. Che cosa si intende realizzare alla Beatrice e in quali tempistiche? Se il piano degli insediamenti produttivi verrà rinnovato e trasformato in area produttiva ecologicamente attrezzata. Se al momento si è a conoscenza di aziende che hanno espresso interesse nell'insediamento, se continua a sussistere l'obbligo al pagamento dell'IMU da parte dei titolari dei terreni su aree di fatto vincolate e non disponibili, ovvero se è possibile creare una moratoria in tal senso fino allo stato di effettivo godimento dei beni.
Grazie consigliere Fagiano, prego per la risposta l'assessore Beccaria.
Grazie Presidente, parto dalla prima domanda che il consigliere ha posto: quanto ha speso il Comune per la bonifica e quanto è costata complessivamente, considerato che una parte della spesa era a carico della Regione. Dal 2010 al 2018 sono stati spesi 1.252.639,35 euro. La Regione Piemonte ha finanziato 1.177.224,20 e la differenza a carico del Comune rimane 75.415,15 euro. Gli importi indicati comprendono i valori di bonifica, la messa in sicurezza e ripristino ambientale dell'area Beatrice, gli espropri, lo spostamento della linea di media tensione a cura di Enel, il monitoraggio delle acque sotterranee nelle fasi prima e durante i lavori, nonché gli affidamenti dei relativi incarichi tecnici. Ad oggi si rilevano ancora in corso i controlli dei pieziometri e le attività di monitoraggio delle acque sotterranee mediante campionamenti post-opera con cadenza triennale e con i relativi costi. Alla domanda che cosa si intende realizzare alla Beatrice, in quali tempistiche e se il piano degli insediamenti produttivi PIP verrà rinnovato e trasformato in area PEA produttiva ecologicamente attrezzata, si risponde. Essendo scaduto il precedente PIP, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 17 del 6 ottobre 2018, pubblicato sul BUR del 13 novembre 2008, l'amministrazione comunale, per attuare tale comparto industriale collegato al PIP in località Resega, ha richiesto ed ottenuto dalla provincia, in data 26 luglio 2018, la proroga del precedente parere di compatibilità ambientale già rilasciato nel 2007, con la seguente dicitura: sino a 3 anni dalla data di certificazione dell'avvenuta bonifica del sito Cascina Beatrice. In aprile 2019, col determina dirigenziale, si è conferito incarico al professionista architetto Gamalero per la redazione del predetto PIP, al fine di adeguarlo alla vigente normativa in materia, e sarà predisposto secondo il disciplinare APEA. È doveroso precisare che comunque la nostra città è stata per anni isolata a causa di azioni amministrative precedenti al nostro insediamento. Oggi invece prendiamo atto che grazie a questo piano di insediamento si è divenuti titolari di un ambito produttivo di più ampio respiro, al quale in questa fase si sta cercando di dare attuazione. Alla domanda del consigliere se al momento si è a conoscenza di aziende che hanno espresso interesse nell'insediamento, si risponde che, pur non risultando formalizzate specifiche richieste, risulta che ci siano aziende locali e non interessate a valutare l'insediamento in località Cascina Beatrice. Trattasi di attività non inquinanti né tantomeno galvaniche e si è altresì palesato all'attenzione dell'amministrazione comunale anche un interesse per strutture di più ampio respiro e di servizio che faranno da supporto agli insediamenti produttivi stessi. Alla domanda se continua a sussistere l'obbligo al pagamento IMU da parte dei titolari dei terreni su aree di fatto vincolate e non disponibili, ovvero se è possibile creare una moratoria in tal senso fino allo stato di effettivo godimento dei beni, la risposta di fatto è sì. E nell'approfondirla viene espressa questa premessa. Le amministrazioni, in questo caso di centrodestra, quando si sono insediate, hanno affrontato due problemi importanti: l'area Beatrice inquinata, dunque doverosamente da bonificare, e la mancanza di un piano regolatore comunale. L'area Beatrice è stata di fatto bonificata, senza aver messo mano nelle tasche dei singoli proprietari, e il piano regolatore è stato redatto ed approvato. In questo piano regolatore, peraltro, non solo è stato mantenuto il PIB della Beatrice nella zona nord di Borgomanero, ma è stato anche aggiunto il redigendo PIP della Resega nella zona sud della città. È verità dunque quanto afferma il consigliere Faggiano, membro della nostra commissione urbanistica comunale, che nel corso di questo periodo non è stato avviato sul luogo alcun insediamento, anzi al contrario aziende di Borgomanero sono state dislocate fuori dal territorio in zone limitrofe come ad esempio Fontaneto e Gattico. In effetti, per una cecità delle precedenti amministrazioni insediatesi intorno agli anni 90, entrambi gli interventi menzionati, quindi il PIB della Beatrice e il piano regolatore, sono stati, per scelta politica, abbandonati e lasciati dormire in un cassetto. Pensiamo al piano regolatore che già nel 97 avrebbe potuto vedere l'attuazione, ma comitati e persone contrarie al piano hanno fatto sì che lo stesso non trovasse compimento. Il tutto è stato riportato poi alla luce, nel frattempo realtà locali avevano trovato ospitalità altrove. Oggi stiamo lavorando per dimostrare che il nostro comune, sebbene è rimasto isolato per anni a causa della cecità di alcuni, può tornare ad essere competitivo ed interessante in un ambito produttivo di ben più ampio respiro. Ci si chiede perché continuare a pagare l'IMU. Il presupposto dell'imposta comunale sugli immobili ICI, poi divenuta IMU, è il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli siti nel nostro territorio italiano. Con riferimento alle aree fabbricabili, il registratore ha affermato che un'area da considerare comunque fabbricabile se è utilizzabile a scopo edificatorio, in base allo strumento urbanistico generale, indipendentemente dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo. Più volte si è discusso, ma consolidati orientamenti giurisprudenziali affermano che un'area edificabile in quanto classificata come tale in piano regolatore è comunque soggetta al pagamento dell'imposta anche se di fatto non edificabile per l'esistenza di vincoli. Tale principio è stato enunciato dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza del 2018, per la quale il significato specifico di area edificabile non può venire meno a causa di vincoli o destinazioni urbanistiche che condizionino in concreto l'edificabilità del suolo, in quanto questi limiti ne presuppongono la vocazione edificatoria. La presenza di tali vincoli non sottrae le aree su cui insistono al regime fiscale proprio dei suoli edificabili, ma incide soltanto sulla concreta valutazione del relativo valore venale e conseguentemente sulla base imponibile. Pertanto la presenza di vincoli edificatori su di un'area edificabile non fa venir meno l'obbligo di versare il tributo, ma incide solo sulla quantificazione dello stesso. Per le aree in questione la Giunta Comunale, con deliberazione del 2015, ha stabilito uno specifico valore di 15 euro al metro quadro che tiene conto dei vincoli insistenti su tale area. Firmato il sindaco.
Grazie, Assessore Beccaria. Prego. Prego, prego, prego.
Niente, va bene. Niente, quando dico niente vuol dire niente, perché la cecità delle precedenti amministrazioni, se lei lo scrive, dice chi sono le precedenti amministrazioni cieche, non genericamente cecità, assessore, mi permetta, bisogna essere un po' chiari su queste cose, non si fa giro ad usare il tamburo sulla cecità se non si sanno le cose, perché lei ha dimostrato con questa risposta di non sapere niente sulla Beatrice.
Prego, consigliere Faggiano.
Allora, soddisfatto? No, per nulla, perché non ho capito cosa si farà. Ho capito solamente, leggendo la risposta, che la colpa
di chi c'era prima, però sì. Qualche minuto fa ho sentito il Presidente del Consiglio dire noi siamo qui da quasi 3 lustri, per cui non so quanti sono i lustri che debbano passare prima che smetta di essere colpa di quelli
prima. Consigliere Fagiano, i 3 lustri erano riferiti erano riferiti alle interrogazioni, certo. Non erano oggetto di questo, era un'altra cosa.
Presidente, lei fa la risposta.
Le sto soltanto dicendo questo.
Me lo dice dopo, non me lo dice
mentre. La interrompo per dirglielo. Va bene, può proseguire.
Ok, dopodiché sul pagamento dell'IMU. La moratoria è una sospensione, pertanto io ho chiesto se era possibile, se non era possibile, voi dite che non si può, e semplicemente per quanto riguarda la parte comunale, quello che è stato fatto nel regolamento delle giovani coppie. Cioè lì la quota IMU per le giovani coppie che è di spettanza comunale non la incassiamo, e tanto si poteva fare anche qui, non è che... Vabbè. Comunque, no, soddisfatto assolutamente no.
Grazie consigliere Fagiano. Passiamo con l'ultima interrogazione, all'ordine del giorno numero 14. Interrogazione presentata dai consiglieri Ceruti Massimo, Pagani Michele, Zanetta Massimo, protocollata in data 5/6/2019 al numero 00-22704/2019, in merito alla raccolta dei rifiuti in seguito all'interrogazione del sacco conforme. Prego la parola al primo firmatario. Consigliere Ceruti Massimo.
Sì, grazie Presidente. Come noto, dal giovedì 16 maggio 2019 anche Borgo Manero ha iniziato la raccolta dei rifiuti indifferenziati attraverso la modalità del sacco conforme. L'amministrazione comunale, in stretta collaborazione con la ditta incaricata del servizio di raccolta, prima di intraprendere questa strada ha opportunamente organizzato iniziative per informare i cittadini su come differenziare al meglio i rifiuti domestici. Ricordiamo infatti 17 incontri tenuti nei vari quartieri e frazioni delle città, oltre a quelli programmati in seguito per soddisfare altre esigenze e richieste. Eppure, nel giorno del via, tante strade cittadine presentavano sui cigli, insieme ai nuovi sacchi bianchi, cosiddetti conformi, anche i consueti sacchi neri, ormai aboliti di per sé e di per sé inutilizzabili. Nonostante questo, tutti i sacchi sono stati ritirati dagli addetti, ma tale situazione si è ripetuta anche nella settimana successiva. Tutto ciò fino a che, intorno alla fine di maggio, i sacchi neri sono stati lasciati a terra, dopo che gli addetti vi avevano apposto un avviso adesivo in cui si comunicava la motivazione del mancato ritiro. Ora, a seguito di questo, si sono viste pubblicate su alcuni social delle foto di questi sacchi rifiutati, dando spazio ad alcuni commenti in cui si certificava una proroga voluta dal sindaco nel concedere ancora il ritiro dei sacchi neri. In merito a queste voci, per sgomberare il campo da ogni equivoco, siamo a chiedere al signor sindaco quanto segue. Se il signor sindaco abbia realmente concesso una proroga al ritiro dei sacchi neri, se in questi sacchi siano stati ritrovati rifiuti diversi da quelli concessi, se i trasgressori siano stati identificati e quali provvedimenti siano stati presi o si abbia intenzione di prendere nei loro confronti, se i sacchi siano stati ritrovati e ritirati in ogni parte della città e delle frazioni, o si siano concentrati solo in alcuni ambiti. Inoltre si chiede di sapere se la distribuzione delle tessere del sacco bianco o conforme abbia subito intoppi, ovvero se qualche cittadino non abbia avuto possibilità, suo malgrado, di ritirarli. Se la raccolta con questa modalità abbia tuttora portato dei benefici in termini di quantitativi ritirati. Se, di conseguenza, la raccolta differenziata di materiali recuperabili e riciclabili abbia subito un aumento e in quale percentuale. Se, nel caso fosse positiva la risposta della richiesta appena formulata, vista la possibilità prospettata di un risparmio economico, questa amministrazione abbia in programma altre iniziative volte ad aumentare l'efficienza della raccolta differenziata e in quale forma. Grazie.
Grazie consigliere Cerutti Massimo, prego la parola al signor sindaco per la lettura della risposta.
Grazie Presidente. La risposta all'interrogazione protocollata è in data 5 giugno 2019 in merito alla raccolta dei rifiuti in seguito all'introduzione del sacco conforme. Dal 16 maggio 2019 è iniziata anche a Borgomanero il nuovo sistema di raccolta differenziata denominata svuota il sacco, o meglio sacco conforme. L'obiettivo di questo nuovo sistema di raccolta è quello di riuscire a differenziare quello che oggi non si differenzia ancora, quindi quel famoso 37% che mancava. A Borgomanero, prima del 16 maggio, pur non avendo una raccolta differenziata obbligatoria, lo voglio sottolineare, la percentuale di raccolta differenziata era del 63%, quindi un buon risultato, ma che vedeva impegnato il Comune a portare in discarica circa 4.400 tonnellate all'anno di indifferenziato di ingombranti. 4.400 tonnellate sono un dato che devono farci riflettere. L'obiettivo di questo progetto, prefissato all'amministrazione comunale in collaborazione con il Consorzio Gestione Rifiuti e il Medio Novarese Ambiente, era quello di arrivare all'80% di riavvio del ciclo di recupero dei materiali conferiti. Preciso anche che il sottoscritto non ha concesso proroghe al ritiro dei sacchi neri. Nelle riunioni tenute in più parti della città, sottolineo che eravamo inizialmente a 17 e siamo arrivati oggi a oltre i 30 incontri in più parti della città, adesso mirati ultimamente nei condomini sostanzialmente. Il Medio Novarese Ambiente ha segnalato che nei sacchi sono stati trovati materiali non conformi. Chiedo scusa, ma non è così. Nei sacchi abbiamo trovato sacchi neri che non erano i sacchi conformi, ok? Quindi li abbiamo aperti e abbiamo trovato, quindi il sindaco in prima persona assieme al Medio Novarese e alla polizia locale, okay, abbiamo aperto i sacchi e in parecchi sacchi abbiamo trovato degli indirizzi e quindi in quel momento sono partite le sanzioni. Alcuni trasgressori, come appunto vi dicevo, sono stati identificati e gli è stata elevata una sanzione. I sacchi sono stati ritrovati purtroppo nelle case popolari e in alcune vie del centro. A tal proposito stiamo facendo degli incontri mirati condominio per condominio, okay? Perché purtroppo questo è un dato di fatto e io in questo Consiglio Comunale sono stato contestato, però è così e non posso farci niente. Abbiamo fatto un sacco di incontri e le persone non hanno partecipato, io mi chiedo perché. Adesso stiamo andando veramente a fare un porta a porta, è chiaro che per noi è devastante, per il sottoscritto che sto partecipando quasi tutti gli incontri, però lo faccio perché credo in quello che sto facendo. Nel caso di mancato recapito della carta dei rifiuti, lo sportello ecologico ha prontamente provveduto a fornire agli utenti un duplicato della carta per poter così ritirare i sacchi. Gli utenti che hanno ritirato i sacchi conformi ad oggi, quindi qualche giorno fa, erano 90%. Calcolate che stiamo verificando sull'elenco e ci sono anche aziende che hanno chiuso, attività che non ci sono più, persone che sono andate a abitare in altri comuni che erano state catalogate, okay? Quindi secondo me oggi siamo a un 95-96% di persone che hanno ritirato il sacco conforme, quindi questo è un ottimo segnale, questo è quello che mi dicono chiaramente il vertice del Medio Novarese Ambiente assieme alla cooperativa Risorse, che hanno avviato a questo tipo di raccolta oltre 50 comuni. Le tonnellate di indistinto che venivano raccolte prima del sacco conforme si sono ad oggi ridotte del 50%. Questo per tutti noi, non per il sindaco, non per l'amministrazione, ma questo per tutti noi borgomaneresi è un grande risultato. Okay? E già nel corso del 2019 avremo sicuramente dei buoni risparmi economici. All'ultima domanda io rispondo così, che entro la fine dell'anno entrerà in funzione il controllo elettronico degli accessi tramite apposito software agli accessi all'area ecologica, alla piattaforma, in grado di leggere le tessere delle utenze, che consentirà anche una verifica dei materiali che verranno conferiti e dei quantitativi, una serie di aiuto in più. Verranno inoltre posizionate in collaborazione con il consorzio gestione rifiuti e Medio Novarese Ambiente e la provincia di Novara, una serie di fototrappole, dovrebbero essere 10, che ci consentiranno di individuare anche i comportamenti scorretti di abbandoni dei rifiuti in più parti della città.
Grazie signor Sindaco, prego consigliere Ceruti Massimo.
Sì, la ringrazio signor Sindaco della risposta, sono sostanzialmente soddisfatto, se non fosse che ci sono ancora appunto segnalazioni di piccoli problemi appunto in queste zone, che però vedo che il signor Sindaco in persona sta cercando di risolvere. So che è una battaglia molto impegnativa, ma io vorrei che un giorno il signor Sindaco venisse in Consiglio Comunale a dire che siamo ben oltre l'80% della raccolta differenziata. Questa è la nostra speranza, forse lo siamo già, bene, arriviamo al 90%, per cui è magari la speranza di limitare ulteriormente i costi che gravano sui cittadini per la raccolta dei rifiuti. Grazie signor Sindaco.
Grazie consigliere Ceruti Massimo. Prego signor Sindaco.
Sì, grazie. Io volevo anche sottolineare, ancora questa sera abbiamo fatto un altro, io purtroppo ero qua, ma la dottoressa Crociera, che ringrazio, credetemi, è veramente una persona eccezionale, sta portando avanti questo incontro mirato in alcuni condomini. E questa sera ne ha fatti credo un 3 o 4 assieme. È difficile far capire alle persone che non vogliono fare, perché sostanzialmente è questo, che non vogliono fare la differenziata, ok? Fargli capire che è un bene non solo per il sindaco di Borgomanero, ma per la nostra collettività. Io volevo chiedere ai giornalisti anche il loro contributo, visto che stasera sono qua presenti, perché stamattina, no, non stamattina, io l'ho letto stamattina, ma è un articolo di qualche giorno fa, e su questo articolo c'erano delle cose che a me sinceramente non sono piaciute. Adesso andrò a incontrare questo signore che ha questa attività, ma i calcoli precisi dei sacchi che vengono dati alle persone sono basati sull'esperienza di un tot di comuni che hanno anticipato, quindi prima di noi, sono partiti con questa raccolta differenziata. Io credo che tutti noi, avendo fatto la raccolta differenziata, ci siamo accorti di quanto è diminuito l'indistinto nel sacco nero, ok? Io, nel sacco bianco, scusami, ho cercato di far capire a questa persona, perché dopo aver letto l'articolo ho voluto commentare un attimino, no, con lui questa cosa. Avrò il piacere mercoledì mattina di incontrare questa persona e cercherò di far capire, ma questo lo dico per tutti i cittadini di Borgomanero, per chi ha le attività, ok? Per le attività avremo un confronto e cercheremo di spiegare a loro, ok? Quindi incontri personali mirati sull'attività per far capire dove vanno indirizzate le materie, la plastica da questa parte, questo, e credimi, è veramente difficile, però non mi possono dire che in un mese hanno consumato 48 sacchi e non ne hanno più. Vuol dire che qualcosa non funziona, che la differenziata non la si fa bene, e mi fermo. E quindi però non voglio che ci sia l'appoggio anche, cioè cerchiamo di remare tutti nella stessa direzione, perché l'obiettivo è veramente quello di dire: guarda, una città sopra i 20.000 abitanti ha raggiunto l'80%. Io credo che sia un bellissimo risultato. Okay? Però, ripeto, sembra che questa cosa la debba portare avanti l'amministrazione comunale, il consiglio comunale, il sindaco, perché è un suo pallino, questo è flippato, non sa cosa fa la sera e deve fare la raccolta differenziata. Non è così, credetemi, non è piacevole andare ad aprire i sacchi dell'immondizia, ma lo facciamo perché dobbiamo far capire a queste persone che se tutti gli altri fanno la raccolta differenziata, anche loro la devono fare e devono fare al meglio. Poi, ripeto, e lo dico al consiglio, se ci sono attività, se ci sono che hanno difficoltà, che non riescono a capire perché non hanno partecipato agli incontri, perché, e dobbiamo andare, quindi fanno la segnalazione, disponibilissimi ad incontrare queste persone, perché comunque è vero che il nostro tempo è prezioso, ma l'ambiente secondo me lo è di più. Grazie.
Grazie signor Sindaco, avendo esaurito tutti i punti all'ordine del giorno, dichiaro conclusa la seduta di Consiglio Comunale alle ore 20:39. Buonasera a tutti.